Buonasera a tutti, partiamo con l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti. Cara Melini Marta.
Presente.
Chiarini Maurizio.
Presente.
Baristo Tiziana.
Presente.
Massimilla Monica.
Presente.
Della Cagnonessa Giuseppe. Cattaneo Maria Silvana.
Presente.
Sparolo Daniela.
Presente.
Testini Giordano.
Presente.
Zoe Andrea. Mappet Cristina. Rota Sergio, Bairaldo Giorgio, Benini Patrizia, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Zoia Sergio, Volpatti Raffaella, Motta Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Carabini Giuseppe, Rebai Filippo, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Cugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Zinno Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Mattero Alberto, Zambon Luca, Del Marco Simone. Gli assessori Grillo della Berta, Dell'Erba, Fratta, Mazza, Massera, Munarini, Canovi, Viaggio e Rossati sono presenti.
Sarà
giunta Massera qua. Io ho 29 presenti.
Perfetto, possiamo iniziare. Passiamo al punto 1, comunicazione del Presidente. Io ho un paio di comunicazioni, una a nome di tutto il Consiglio. Porto le porto le condoglianze al sindaco per la scomparsa della suocera che è venuta qualche giorno fa, quindi a nome di tutto il Consiglio Comunale porgo le condoglianze a lui e a tutta la sua famiglia. La seconda comunicazione, che non è proprio una comunicazione mia, non essendomi e non essendoci ricordati in capigruppo di fare un momento contro la violenza delle donne, visto che la giornata mondiale è caduta ieri e questa è la seduta più vicina a questo momento di ricordo, ma di sensibilizzazione, che è una data particolare, che però dovrebbe essere, come ho visto anche in diversi post, ma è quello che ritengo anch'io, deve essere una giornata che va ricordata tutti i giorni, non solo il 25 di novembre. Quindi ho deciso, sentendo anche l'assessore, il sindaco, poi il consigliere di minoranza e di maggioranza, di far fare a una consigliera di minoranza, a una consigliera di maggioranza e per l'assessore un intervento sul tema, proprio per non farlo passare nel dimenticatoio, anzi per far vedere che il Consiglio Comunale ricorda e sostiene tutte le iniziative che servono per andare contro la violenza verso le donne. Quindi nella minoranza mi sembra che il consigliere Gugiatti abbia chiesto di parlare, quindi lascio lei la parola. Prego.
La violenza contro le donne da qualche tempo è sempre più centrale di dibattito pubblico. E perché è presto detto? Perché in un'epoca che di progresso civilizzata come la nostra, il fenomeno sta raggiungendo dimensioni che definire barbariche è poco. La modernità, infatti, è arrivata quasi in tutto, nella tecnologia, nei trasporti, nelle comunicazioni e nell'alimentazione. Ma i rapporti civili tra i sessi sembrano essere ancora una conquista lontana. La violenza sulle donne non va circoscritta solo a quella fisica, ma a qualsiasi forma che umilia, minaccia, maltratta, ricatta, picchia e che a volte sfocia nella sua forma più estrema, il femminicidio. Stando ai dati, in Italia ogni 7 minuti un uomo stupra o tenta di stuprare una donna. Ogni 3 giorni nel nostro paese un uomo uccide una donna. Ma chi sono i carnefici? È proprio l'Italia l'avvio di un po' barbari, ragazzi sbagliati nelle periferie, malati psichiatrici, tossici per i dipendenti, personaggi al limite della società? No. Questi sono stereotipi sbagliati e pericolosi. E sono sbagliati e pericolosi perché impediscono di raccontare, affrontare e combattere la tragedia della violenza contro le donne. I dati dimostrano che la prima causa di morte in varietà permanente per le donne tra i 16 e i 44 anni occidenti nel mondo intero è la violenza subita da familiari o conoscenti, e che le donne sono state uccise principalmente da mariti, fidanzati, partner ed ex partner. Ma perché? Frustrazione, non l'orientazione sessuale dell'uomo, difficoltà sul lavoro della vita, insoddisfazione, sono solamente le motivazioni superficiali di questi eventi. Più profondità si può trovare in mancato riconoscimento dell'identità delle donne e del fatto che esse hanno, al pari degli uomini, il diritto di realizzarsi e di decidere ciò che è meglio per loro stesse. Purtroppo ancora oggi è possibile trovare uomini che ogni tanto si riescono con frasi come «Ma dove ho fatto così?» o «La donna deve lavare i piatti», «La donna non può fare certi tipi di lavoro», fino ad arrivare frasi come «Vestita così se l'è andata proprio a cercare», o «Anche se non lo dicono ci scherzano su», salvo poi comportarsi a prendere così. Cosa fare? Prevenzione e coraggio sono le parole che si servono per combattere il fenomeno. Prevenzione non solo agli adulti di oggi, ma anche agli adulti cittadini del domani, puntando fin da sin dalla vita del bambino ad un'educazione volta al rispetto alla persona e a se stessi. La scuola, così che ha un ruolo educativo, deve fare tutto il sesso alla famiglia non riesce ad arrivare, dando valore alla persona e scatenando quei pregiudizi e stereotipi di genere, ma non solo, che fin dalla prima età del bambino si manifestano. Nella mia seppur recente esperienza di insegnante di scuola primaria, non posso che confermare la necessità di promuovere la prevenzione alla violenza di genere in tutte le sue forme, partendo innanzitutto dalla promozione del bambino dello sviluppo di una buona considerazione di sé, supportandolo nell'insegnamento di come prendersi cura di se stesso e del volersi bene. Amare e rispettare se stessi, infatti, è il presupposto fondamentale per riuscire a rispettare in maniera autentica l'altro. Rispettare se stessi e rispettare gli altri, come dico sempre ai miei piccoli alunni, vanno di pari passo. Infine il coraggio di dire no, non ci sto, di mettersi gli abiti che vogliamo, di uscire quando e con chi vogliamo, di fare carriera, di andare al cinema, a teatro, in discoteca, di chiedere aiuto, di denunciare, di non aver paura di andare a casa tardi la sera, a non sentirci mamme dei nostri partner, ma figlie, amiche, amanti, lavoratrici, semplicemente quello che siamo, donne libere. Grazie.
Grazie. Lascio la parola al consigliere Cattaneo, prego.
Grazie Presidente. Ieri si è celebrata la giornata internazionale mondiale contro la violenza sulle donne e sappiamo che purtroppo questa è una piaga che nella nostra società è purtroppo attuale e drammatica. Proprio in queste ultime settimane ci sono stati numerosi femminicidi. Voglio un po' dire cosa abbiamo fatto ieri, condividendo tutto ciò che ha detto il consigliere Giorgia Pizzicati. La mattinata è iniziata nel giardino distante l'ingresso al Tribunale di Sondrio con l'inaugurazione di una panchina rossa voluta dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio in collaborazione con il Comune di Sondrio. Sulla panchina è stata posta una targa con una frase molto significativa di Alda Merini: siamo state amate, odiate e rinnegate, battute e uccise solo perché donne. Poi sul sito del Comune è stato pubblicato l'elaborato che venite lì al centro, prodotto dalla classe terza lì della scuola media Torelli di Sondrio, che ha partecipato ad un concorso indetto dal Comune sulla figura femminile. La premiazione è avvenuta, mi pare, nello scorso mese di maggio, con la consegna di materiale didattico e con un grande interesse da parte dei ragazzi. Abbiamo avuto un incontro. Abbiamo cercato di parlare della struttura della rete antiviolenza, naturalmente con un linguaggio adeguato ai ragazzi, e c'è stato proprio un grande interesse, tant'è che se saranno dei progetti abbiamo dato la disponibilità a collaborare. In mattinata al Teatro Sociale si è tenuto lo spettacolo teatrale Barba Blu, con la partecipazione dei ragazzi delle scuole superiori. Questo spettacolo è stato replicato alla sera per gli adulti. È stato uno spettacolo molto gradito ai ragazzi, che hanno dimostrato di ascoltarlo proprio con grande serietà e assoluto silenzio. E alla sera c'è stato lo stesso coinvolgimento dimostrato dal pubblico. All'interno della piazza, ci c'era annunciato, c'era un camion allestito per la campagna di sensibilizzazione voluta dal Comune di Sondrio, Il leone laterale, c'è cioè un'immagine simbolica di una donna e il numero di telefono del centro antiviolenza e coraggio di sfida. Questo camion percorrerà tutta la Valtellina portando in ogni luogo il suo messaggio di civiltà. Ci teniamo a ringraziare la ditta Maganetti S.P.A. di Milano per la concessione del camion e per la grande collaborazione che ha dato, tant'è che ieri erano presenti nello spettacolo della mattina il suo presidente e un delegato alla sera. La giornata è stata intensa, le persone hanno dimostrato sensibilità per la problematica, questa problematica drammatica che sta vivendo la nostra società. Ha colpito positivamente soprattutto l'interesse dei ragazzi, manifestato attraverso una risposta attenta e partecipato e di cui ho avuto riscontro anche dopo in un incontro portato dagli insegnanti. Ricordiamoci tutti che la donna va rispettata ogni giorno dell'anno, in ogni contesto, in ogni situazione, non solo l'8 marzo, il 25 novembre, e che ogni forma di sopraffazione va contrastata e va fermata sul nascere.
Grazie, quindi lascio la parola all'assessore Dell'Erba. Prego.
Grazie Presidente, io vorrei cominciare ringraziando il Sindaco che ha voluto questo momento in Consiglio Comunale, ringraziare il Presidente del Consiglio, ringraziare la minoranza che ha accolto questa sollecitazione, quindi consigliere Guggiatti che ritengo abbia espresso in modo globale il sentimento di tutti coloro che sono qui seduti in questa sala. Ringrazio il consigliere Cattaneo che ha fatto una disamina di quello che abbiamo fatto ieri e vi devo dire che il coinvolgimento da parte di tante persone, tante come posso dire, l'ordine degli avvocati, il tavolo istituzionale che contrasta la violenza sulle donne, il coraggio di Frida, abbiamo il privato, abbiamo proprio cercato di mettere insieme tutto quello che ritenevamo possa servire come sensibilizzazione sull'argomento. Si dice sempre, come è già stato detto, non si deve parlare della violenza sulle donne solamente il 25 di novembre. Effettivamente, questo dovrebbe essere scontato. Però, nonostante tutto, ricordiamo che almeno una volta all'anno se ne parla. E se ne parla sui giornali, se ne parla la televisione, si fanno tante attività proprio di sensibilizzazione. Quindi, certo, bisogna parlarne tutti i giorni, ma tutti i giorni non è necessario parlare, tutti i giorni bisognerebbe avere quello che è un rispetto generale delle persone in genere, quindi delle donne in primo luogo, visto che in questo momento stiamo parlando della figura femminile. Però il rispetto della persona andrebbe considerato sempre e comunque. Mi è piaciuto quello che il consigliere Guggiatti ha detto per quel che riguarda che si deve cominciare dalle scuole ad avere cura di se stesso, rispetto di se stesso e rispetto anche per gli altri. Questo è fondamentale. Scusate, apro una piccola parentesi, ma proprio minima che non vuole essere assolutamente polemica. Noi l'anno scorso, in occasione proprio del 25 novembre, con l'assessore Fratta, avevamo lanciato un concorso aperto agli istituti comprensivi del Comune di Sondrio, chiedendo ai dirigenti scolastici di rivolgere dall'asilo fino alla terza media una sollecitazione perché venissero presentati, elaborati disegni, fotografie, dei piccoli scritti sulla figura femminile. Noi pensavamo effettivamente che avremmo potuto cominciare un percorso anche perché giustamente se gli elaborati fossero arrivati dai bambini dell'asilo fino alla terza media si poteva proprio vedere tutto il percorso che i ragazzi hanno sulla visione della figura femminile. Purtroppo noi abbiamo, come voi avete visto, oggi c'è un cartellone qui che è significativo sulla violenza sulle donne. e il posto dove siete, vi siete fermati, ci sono altri due cartelloni. E noi siamo stati molto, molto contenti di vedere la scuola Mediatorelli che ha partecipato attivamente. Questi cartelloni li abbiamo utilizzati nei nostri siti istituzionali per commemorare, diciamo, no, per in occasione dell'8 di marzo per la festa della donna, per il 21 di marzo per il primo giorno di primavera, e questo l'abbiamo portato per il 25 novembre. Altri riscontri però non ce ne sono stati. Allora, lei giustamente dice bisogna cominciare nelle scuole a parlare di questo, però mi lasci dire con grande rammarico che proprio in un ambiente dove la maggior parte delle persone sono donne, sono mamme, mogli, nonne, sorelle, mi è sembrato che questo progetto che noi avevamo presentato con attenzione e speranza non abbia avuto lo stesso successo. Quindi questo per dire, dobbiamo tutti lavorare perché sono proprio le nuove generazioni che potranno arrivare ad avere una visione diversa della donna. Però io mi auguro che almeno coloro i quali sono seduti in questa sala stasera capiscano il significato del rispetto della donna e comunque il rispetto dell'altro. Ho concluso, vi ringrazio.
Grazie. Quindi lascio la parola al sindaco per le sue comunicazioni.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vi do velocemente i dati Covid perché adesso è tornata la necessità di darli. Purtroppo stiamo salendo, abbiamo oggi 49 casi positivi nella città di Sondrio e 136 contatti. È vero che non sono ancora numeri paragonabili a quelli dell'anno scorso, infatti sono andato a rivedermi i dati. Lo scorso anno, lo stesso giorno, avevamo 270 casi, oggi ne abbiamo 49. E in particolare l'ospedalizzazione in questo momento non è paragonabile a quella dell'anno scorso. In questo periodo avevamo a Sondrio, in tutto l'ospedale di Sondrio, ricoverate circa 150 persone. Adesso stanno salendo anche lì, però apriranno, mi pare, un secondo padiglione dove si recherà a lavorare anche il vice sindaco. Settimana prossima eravamo 20 persone, adesso siamo sopra i 20 di poco. Quindi numeri completamente diversi, per fortuna. Ospedalizzazione in particolare più bassa, grazie alle vaccinazioni. E qui lancio un appello a tutti, non certo a noi, perché più o meno penso che tutti siamo, anzi sicuramente siamo tutti dotati di Green Pass, però una cosa volevo farvi notare dai dati che ho esaminato. Ho notato che a differenza dello scorso anno abbiamo tanti bambini piccoli positivi, quindi abbiamo bambini addirittura nati nel 2020, nel 2019, nel 2018, sono tanti, e quindi notiamo che c'è questa fascia sotto i 12 anni che è particolarmente colpita, e poi notiamo le catene familiari ovviamente, quindi poi i bambini. Ecco, dobbiamo veramente tenere l'attenzione alta, è chiaro che lo sappiamo perché ormai l'informazione è quotidiana, però anche da noi questi numeri sono saliti. Pochi giorni fa eravamo a 3 positivi, adesso siamo a 4-5. Per ora, ripeto, stiamo tenendo bene, adesso dovremo riaprire probabilmente un secondo centro vaccinale, ci stiamo lavorando perché con le dosi booster che sicuramente hanno già iniziato la loro strada, avremo bisogno di più linee. Sicuramente potenzieremo il policampus con altre linee fin dove potremo e con altre giornate di vaccinazione, però probabilmente non basterà, e quindi in questi giorni stiamo valutando insieme a ATS e da SST quale sia la sede per il secondo centro. Io penso personalmente che converrà ritornare alla palestra scolastica, che ha dato prova di essere un luogo adatto, anche se mi rendo conto innanzitutto che è della provincia, quindi deciderà la provincia se concederlo o no, ma che crea questa occupazione, crea un'interferenza con le scuole, con le società sportive, che è un peccato che non possano usufruire di questa palestra. Stiamo cercando altre zone, altri immobili, ma non è facile perché ci vogliono immobili agibili, riscaldati, pronti, con entrata e uscita, a certe dimensioni, immaginate tutti quali siano le caratteristiche che servono. Però io penso che lunedì o martedì dovremo trovare una soluzione. Ecco, voglio darvi questa informativa perché la tensione si era giustamente, direi, un po' allentata nei mesi scorsi, ma adesso dobbiamo fare riprendere la nostra attenzione e cercare di limitare questi contagi.
Grazie. Grazie Sindaco. Passiamo al punto 2, interpellanze e interrogazioni. Interrogazione del consigliere Palotti, avente ad oggetto lavori sulla via Torelli, quando la fine, lascia la parola all'assessore Massera. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera. Allora, rispondendo punto su punto alle richieste del consigliere Palotti, allora intanto quali sono i motivi della mancata consegna dell'opera nei termini previsti? Allora, innanzitutto bisogna fare una precisazione, i termini non sono ancora scaduti, il contratto è stato stipulato il 3 dicembre 2020, il verbale consegna lavori è stato sottoscritto il 18 di gennaio, quindi entro il 45esimo giorno dalla firma del contratto come possibilità prevista, quindi diciamo che tecnicamente non sono ancora scaduti i termini attuali, i 330 giorni, perché la scadenza è il 13 dicembre, quindi non siamo ancora in quella condizione indicata nella domanda. Quindi ecco, azioni di sollecito verranno valutate quando ci troveremo appunto nelle condizioni eventualmente di doverle fare. Le penali sono uno strumento ovviamente previsto contrattualmente, ammontano a circa un per mille giornaliero rispetto all'importo dei lavori, quindi sono circa 1000 euro al giorno con un massimo del 10%. Chiaramente il corso penali, che è una facoltà prevista, viene valutata volta per volta non tanto dall'assessore, ma ovviamente c'è un responsabile unico del procedimento che in ultima istanza fa le valutazioni. Più in generale mi sento di dire che comunque bisogna considerare questo lavoro nell'ambito della situazione del 2021 e devo dire che questo cantiere è un cantiere che si è svolto e si sta svolgendo date le condizioni, perché chiaramente il 13 dicembre i lavori non saranno finiti. Le cause ciò sono quelle che si conoscono, legate moltissimo al contesto, alla difficoltà di reperimento dei materiali, alle tempistiche delle consegne, in particolare per gli acciai, sappiamo bene, tempistiche un po' allungate anche per quest'opera ha una complessità a livello sottoservizi piuttosto importante, quindi il coordinamento con i sottoservizisti che sono fuori dall'appalto ha comportato sicuramente qualche allungamento dei tempi. Ci sono state anche alcune situazioni di forza maggiore che hanno comportato la necessità di ripristinare alcune opere provvisionali. Quindi il contesto è questo qua, ma non è un contesto preoccupante. Ecco, l'impresa lavorerà fino sicuramente ci sarà la sospensione invernale, arriveremo a ridosso del Natale, per allora dovrebbero essere fondamentalmente, mancano due dei 22 conci, quindi praticamente impalcato dalla passerella. La passerella è pressoché ultimato e verrà completato prima di Natale, così come per quanto riguarda le ringhiere che stanno montando lato fiume, si arriverà sicuramente circa a metà. Dopodiché cosa manca? Manca fondamentalmente fare la piazza, l'area di sosta che è prevista a metà del percorso della passerella, e mancano alcuni raccordi ovviamente con l'altra opera collegata che è il ponte di collegamento col Bartesaghi. Lavorazioni che sicuramente ci portano in un orizzonte che va verso la primavera, ecco, ci sarà una sospensione invernale, si riprenderà e poi sicuramente a primavera i lavori saranno finiti. Però ecco, diciamo, il contesto è questo, e è un contesto dove, appunto, rispetto anche ad altri lavori che hanno avuto problematiche di ritardo maggiori, non è particolarmente preoccupante. Per quanto riguarda quindi il termine dei lavori, adesso vediamo come si evolve, fino a dove arriviamo entro il termine contrattualmente previsto, che non è ancora scaduto, e poi vedremo. Comunque l'orizzonte sarà sicuramente da primavera, ecco, per il termine dei lavori. Per quanto riguarda gli asfalti, sì, la contratto è previsto l'asfaltatura della parte di carreggiata che adesso è interclusa, quindi questo tempo permettendo, perché dipende dal clima, a breve è quasi finita l'installazione della pubblica illuminazione nuova, ok? Quindi verranno rimossi i blocchi con l'illuminazione provvisoria di cantiere e si potrebbe, tempo permettendo, procedere con l'asfaltatura della porzione di carreggiata appunto interessata dai lavori, come è previsto dal contratto. Però siamo comunque legati ovviamente alle condizioni del tempo. Queste sono adesso le risposte che venivano richieste.
Grazie Assessore, lascio la parola al proponente, prego Consigliere Palotti.
Grazie per le spiegazioni. Io ho portato questa interrogazione a seguito di alcune sollecitazioni perché alcuni cittadini che abitano nella zona mi facevano presente come mai si allunga. Loro non conoscevano neanche, o conoscevo i termini di consegna, però oggettivamente all'inizio era molto aspettato il procedere dei lavori, dopo adesso siamo arrivati a questo punto e quindi si arriverà in ritardo nella consegna, soprattutto perché era un disagio, al di là del fatto che la città ha chiesto quest'opera perché ne vorrebbe usufruire nei tempi previsti. Ma io ho fatto questa interrogazione dopo che mi è stata data della documentazione da parte degli uffici. Io avevo chiesto la documentazione chiedendo contratti stipulati, tutto quello, se c'erano proroghe. Nella documentazione che mi è stata consegnata si parlava di altro come date, a me è stata data una documentazione che è il contratto di appalto e dice l'anno 2020, il giorno 3 del mese di dicembre presso la residenza municipale, e quindi io faccio testo alla documentazione che mi viene consegnata. Se
cosa detto il 3 dicembre?
3 di dicembre, però il 3 di dicembre è 330 giorni dal 3 di dicembre, per come ho inteso io. Mi ero appuntato appunto che il mese scorso scadevano i termini, quindi io come data di consegna mi ero appuntato il 20 di ottobre, quindi se il 20 di ottobre sono 330 giorni dalla data di affidamento, dunque io non mi aspetto, nella risposta ho sentito dire che la scadenza è il 13 dicembre, ho sentito dire. Quindi, a mio avviso sono scaduti, non è il 13 di dicembre, sono scaduti il 20 di ottobre. Ma a parte queste cose, che per me comunque sono importanti, perché per me che contano sono le cose che leggo sui documenti che mi vengono consegnate. Dopo, se ci sono altri documenti di cui io non sono in possesso perché non mi sono stati inviati, non lo so. Però adesso arrivati in questo punto, io mi auguro solo che non ci siano ritardi ulteriori. L'affidamento è stato fatto in periodo in cui c'era anche il discorso pandemico, eccetera. Io mi aspetto che quando si affida un appalto si tengano presente anche le situazioni. L'anno scorso, in questo periodo, eravamo in una situazione peggiore di questa, si è stabilita una gara e il comune che ha fissato delle scadenze, era prevedibile che ci fossero delle maggiori difficoltà, si poteva stabilire maggior tempo per la consegna.
Replico io.
Io mi aspetto che quando si stipula un lavoro a una ditta, questa la faccia nei termini. Ecco, il fatto che non siano stati reperibili i materiali, se questa è la causa, pazienza. Di fatto si andrà alla primavera, mentre invece si sarebbe dovuto far segnare a ottobre. Quando sarà finiti i lavori, la città penso che sarà contenta. Io della risposta non sono molto contento perché le date fornite sono in disaccordo con la
documentazione. Lo scrivo a parte, dopo non posso rispondere, se solo spiego.
Io.
Non posso rispondere. L'ho detto, te lo rispiego.
Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Maspero, avente ad oggetto assegnazione e manutenzione degli alloggi e servizi abitativo pubblico. Lascio la parola all'assessore Grillo. Prego.
Grazie Presidente. Ad oggi le assegnazioni da parte di Aler a valere sul bando 2019 sono 21 alloggi su 26. Rispetto al bando 2020 sono 1 su 44 e attualmente ci sono 99 alloggi in manutenzione a livello provinciale. Rispondendo così punto su punto, direi che sicuramente la creazione di un ambito ALE costituito da tre province ha creato un certo scollamento tra l'ente e il territorio, aumentando la distanza tra centro e periferia, questo è indubbio. Questo incremento di distanza si riflette anche sulla capacità di controllo e di indirizzo tra organi decisori e organi effettori, altro fatto in dubbio. Quindi ciò che era stato concepito con finalità di aumento dell'efficienza e di miglioramento delle attività programmatorie ha in realtà espresso delle criticità. In aggiunta a questo problema si deve considerare il fatto che fino ad ora si è dovuti cimentare con un regolamento regionale, ora fortunatamente in fase di superamento, che prevedeva un meccanismo di autocertificazione. Questo fatto, che avrebbe dovuto generare una velocizzazione del processo di istituzione delle pratiche, nella realtà poi, in fase di verifica di quelli che sono i requisiti, vede l'emergere di molti errori e incongruenze che purtroppo poi rallentano tutto il processo di assegnazione, quindi questo altro bias da considerare. Come ho detto prima, questi elementi di criticità sono stati rivisti e per i prossimi avvisi la procedura dovrebbe essere più snella, o quantomeno non così suscettibile di interruzioni e rallentamenti in fase di verifica dei requisiti. A tutto questo va aggiunta la carenza di personale generale, sia per le figure tecniche sia per quelle amministrative, che affligge l'area nel suo complesso e segnatamente la nostra provincia, che ha visto in quest'ultimo anno la detenzione di numerose unità di lavoro. Ultimo, ma non per capacità di incidere negativamente, purtroppo la pandemia. Pensate solo a come sono cambiate le relazioni della socialità dopo il Covid, cosa che ha avuto un riflesso anche sulle capacità di dare risposte alle esigenze abitative. Inoltre, l'impoverimento generale che si è verificato ha causato un aumento consistente delle situazioni di morosità, altro tema scottante. Rispetto a quella che è l'ultima richiesta dell'interrogazione, è stato comunicato che ALER ha recentemente stipulato un nuovo contratto con una nuova società per la manutenzione ordinaria, con elementi sicuramente migliorativi rispetto alle legittime esigenze del tempo. Possiamo quindi complessivamente affermare che tutti gli indicatori di efficienza dell'attività non sono positivi. Questo come spiegato per il verificarsi di una tempesta perfetta in cui carenza nell'efficienza del regolamento, unita al deficit del personale di servizio, unita ai nefasti effetti della pandemia sulle condizioni sociali generali della popolazione, hanno creato un cocktail micidiale che ha avuto come effetto di portare ad una ridotta capacità di risposta alle reali esigenze abitative di tutte le province interessate. Non è infatti una consolazione, ma altri ambiti provinciali versano in condizioni pari o peggiori della nostra. Questo quadro negativo è chiaramente emerso in una recente riunione tra la dirigenza di Ale e di comuni capoluogo di provincia. Questo per dire che le interlocuzioni con l'ente ed anche con Regione Lombardia sono costanti. Crediamo che una volta diagnosticati ed analizzati gli aspetti più critici di tutta l'attività di assegnazione, si possa ragionevolmente, in tempi corretti, procedere ad un efficientamento di questo ente strategico per gestire uno degli aspetti più importanti all'interno del ventaglio di azioni che un'amministrazione deve poter mettere in campo per rispondere ai bisogni più cogenti ed essenziali della popolazione. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Maspero per la dichiarazione di soddisfazione o meno all'interrogazione. Prego.
Grazie Assessore, sono soddisfatto della risposta. Ritengo che sia molto positivo che anche da parte dell'amministrazione ci sia un riconoscimento del fatto che l'azienda stia attraversando un periodo difficile, che poi ha ricadute anche su, insomma, sugli destinatari che stanno avendo anche un problema difficile e che in generale le condizioni economiche di tutta la città, anche per la pandemia, è un peggioramento. Quindi servizi come questi che rivestono in questo caso un'importanza strategica sono tenuti in considerazione che voglia anche provvedere a una modifica in caso di regolamenti che cerchi di superare infatti queste problematiche. Quindi ringrazio e sono soddisfatto per la risposta.
Grazie. Tanto magari chiedo agli assessori di sostituirsi e sanificare il microfono.
Grazie.
E rilasciamo ma già l'assessore Massiera che deve accennare un'altra cosa. Autogestione. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Bettinelli ed altri 22 oggetti che fine ha fatto il piano generale del traffico urbano. Lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
Sì, il piano generale del traffico urbano, PGTU, è uno strumento fondamentale per la conoscenza della nostra città. È stato sviluppato sulla base di studi approfonditi e ci fornisce un prospetto dettagliato e completo, non solo in relazione alla viabilità, ma anche ai flussi di traffico, alla situazione infrastrutturale della rete viaria nel suo complesso, alla dotazione dei servizi e alla loro adeguatezza, o meno, anche soprattutto in prospettiva futura. Questo quadro fornitoci è necessario per programmare interventi a vario livello, sia per una pianificazione generale, che abbiamo visto nello sviluppo della variante del piano di governo del territorio, piuttosto che dettaglio il documento sull'illuminazione, l'opportunità di avere lo strumento del piano di traffico, ma anche relativamente a singoli interventi localizzati, diciamo gli ordinari interventi che facciamo sulle strade, dalla rotonda al marciapiede all'attraversamento pedonale. Tutto questo può essere stato inquadrato in un contesto più ampio grazie agli studi prodotti dal piano del traffico. Per il DAIE, la classificazione stradale che ha fornito il piano del traffico è stata necessaria per la progettazione. Questo studio è stato condotto sul campo con rilevazioni, interviste, confronti con gli stakeholder, prima della pandemia. È chiaro che l'emergenza pandemica ha prodotto profondi cambiamenti sulle abitudini e sulle modalità di spostamento per i residenti, ma anche per i city user che viene dall'esterno in città. E questi effetti introdotti dalla pandemia, molti hanno carattere permanente. Pensiamo anche solo all'impatto dello smart working sulla mobilità a casa lavoro. È necessaria pertanto una revisione che tenga conto delle mutate condizioni. Quindi è opportuno una riflessione sullo sviluppo della mobilità urbana. Anche un gruppo di minoranza sull'ultimo notiziario aveva fatto questa richiesta di rivedere in funzione delle
modifiche introdotte a seguito della pandemia. Proprio a questo proposito, grazie agli studi e quindi fatto che eravamo pronti con il piano di traffico, è stato possibile redigere molto in fretta il programma di mobilità di emergenza, sempre nel corso pandemia, per cui abbiamo potuto ottenere il finanziamento regionale che ci ha concesso di destinare una parte a interventi importanti che sono parte già realizzati, attraversamenti pedonali protetti e interventi sul ciclo pedonalità. Nell'interrogazione si chiede conto delle posizioni contrarie relative ad alcune modifiche della viabilità. Ecco, le istanze critiche presentate da alcuni cittadini sostanzialmente però coincidono su due punti, ovvero l'inversione di marcia di alcuni tratti viali della Sempretto Trieste e l'intersezione di via Battisti Sauro a questa collegati e il prolungamento della via Rosardi che vede un carattere locale e comunque non influisce sull'aspetto complessivo del piano. Sono state presentate anche istanze costruttive. Faccio un esempio, è stato sottoposto il tema del sensore alternato che c'è in via Vesta per salire verso Ponchiera dalla panoramica e il piano ha recepito questa istanza inserendo un semaforo smart che consenta appunto di rendere meno difficoltoso questo percorso alternato. Non dimentichiamo poi il grande apporto costruttivo che hanno fornito tutti i portatori di interesse varie sedi quando abbiamo fatto gli incontri di confronto e stati indicati che fanno poi la valutazione del documento presentato in fine. Si fa poi un riferimento al piano locale e alcune modifiche della viabilità cittadina, in particolare quelle già citate sulle osservazioni. Ecco, questa devo dire è una visione riduttiva del piano. È focalizzata sui sensi di marcia di alcune vie che peraltro sono molto limitati. Il piano generale del traffico urbano è altro e molto di più. Temi che sono noti sono relativi all'aumento della sicurezza, per esempio viene proposta l'estensione di territori 30 a tutti i comparti residenziali. C'è lo sviluppo della mobilità sostenibile, l'implementazione della rete del ciclo pedonale e altri interventi, la riduzione del traffico, visto a titolo di esempio l'intervento di sincronizzazione sui cicli semaforici, però frutto di uno studio dettagliato. Questo piano al momento è costato, diciamo, come incarico professionale alla meta, che è lo studio di ingegneria che sta portando avanti, 48.500 euro si dice nell'interrogazione. A proposito, devo dire, sono soldi molto ben spesi. È un investimento, come tutti i casi in cui si vuole risolvere situazioni complesse, la cosa principale è partire da un affidamento a professionisti competenti che poi propongano delle soluzioni. Un esempio anche qui, bando sicurezza stradale. Il comune ha partecipato al bando sicurezza stradale e non è mai riuscito a ottenere fondi, fortunatamente più perché sono una casistica di incidenti gravi. Grazie allo studio del piano del traffico che ha individuato come prioritario un intervento dello stadio della via Bernina, siamo riusciti a ottenere un finanziamento cospicuo, per cui la rotonda di via dello stadio ormai è realtà. Questo finanziamento ottenuto grazie proprio ai professionisti della meta ripaga abbondantemente il costo iniziale dell'incarico professionale. Ci sono altri interventi, alcuni già realizzati e alcuni in via di realizzazione. Gli attraversamenti pedonali protetti sull'asse Moro Tonale e in via Lentano, tra l'altro dotati di illuminazione adattiva, qui si vede l'interconnessione tra i vari strumenti. Il programma di mobilità di emergenza di cui parlavo, questi interventi fanno parte, comprende anche altri interventi che verranno realizzati a breve, soprattutto sull'asse, sulla viabilità ciclopedonale in via Europa, Germania, Marina d'Italia. L'intervento di traffic calming all'interno dell'ospedale con la realizzazione di una sosta breve, una rotonda nell'intersezione tra Piazzale e Lombardo del 4 novembre, che era appunto prevista dal piano, è stata progettata, trovata in giunta e verrà realizzata appena per le varie forze. Così uno studio sullo svincolo al Moncucco, sulla strada per Pompiera e la previsione del marciapiede per Pompiera. Ecco, sono interventi che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno risposto a generare apprezzamento da parte della cittadinanza. Il piano quindi continua a dare i suoi frutti. Per portarlo a compimento dobbiamo però attendere l'evoluzione della situazione legata a una viabilità di livello superiore. Come tutti sappiamo, gli interventi infrastrutturali connessi alle Olimpiadi del 2026 prevedono la realizzazione di lotti funzionali della statale 38, in particolare per quanto riguarda la zona di il nostro comune, due cavalcavia, la Sassella e uno per superare il passaggio a livello del Triti, uno svincolo all'intersezione per tangenziale con via Europa e la soppressione del passaggio a livello della Emilia Germania. Quindi diciamo, tutte queste questi interventi avranno un notevole impatto sui flussi, avrà una variazione dei flussi di traffico. E quindi per concludere l'iter è necessario attendere l'esito della progettazione di queste opere, che al momento sono solo allo stadio di studi di prefattiva.
Terminato. Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio l'Assessore per la risposta. Devo dire che sono parzialmente soddisfatto. Allora, la soddisfazione è tutta dal fatto che finalmente abbiamo un aggiornamento sulla situazione del piano del traffico. E francamente è stato forse uno degli argomenti più dibattuti all'interno della città, secondo me sì, per il signor Sindaco.
Più o meno.
È legittimo. E che ho visto la partecipazione di, magari non tanto in assemblee, ma poi quando la cittadinanza ha realmente capito cosa si andava a toccare, cosa andare a cambiare, noi consiglieri di minoranza, ma sono sicuro e so per certo anche di alcuni consiglieri di minoranza, sono stati anche intervistati e c'è stata questa richiesta di chiarimenti da parte della popolazione che pian piano ha preso consapevolezza. Secondo me è un tema che meritava il consiglio di essere aggiornato prima, la cittadinanza di essere aggiornata prima di questa, io la interpreto come una pausa sull'iter di approvazione. Capisco gli effetti positivi che ha avuto per la città, però di fatto è una pausa sull'iter di approvazione. La cittadinanza e il Consiglio meritavano di essere informati prima di questa interrogazione. Le Olimpiadi sono state assegnate a giugno 2019 e il giorno dopo si parlava di passaggio a livello e della tangenziale di sogno. Secondo me ci si poteva pensare prima, invece fino all'estate del 2020 siamo andati abbastanza spediti con l'approvazione. Gli elementi che facevano pensare che potevano esserci delle variazioni da prendere in considerazione in futuro in vista delle Olimpiadi già c'erano, così come c'era il Covid fino all'estate 2020, c'era già, anzi eravamo nel periodo di maggiore incertezza degli effetti del Covid perché non c'era ancora la campagna vaccinale, venivamo da un lockdown duro e mi ricordo che nelle poche volte in cui effettivamente qua si è parlato del piano di generale traffico, qualcuno lo disse che il Covid era da tenere in considerazione, poi come ha detto lei è stato riportato anche nel giornale da un gruppo di minoranza. Quindi non sono soddisfatto perché secondo me le Olimpiadi tolgono un po' la gatta da pelare sull'insoddisfazione di una parte cittadinanza da qua ai prossimi mesi. Quindi non riesco a capire esattamente quale sarà il limite temporale perché non so se basterà vedere la progettazione di quegli interventi per capire l'impatto del traffico, dovremmo effettivamente aspettare che vengano realizzati.
quindi il tempo si va veramente ad allungare probabilmente sulla prossima amministrazione. E per quanto riguarda i dati, la mia soddisfazione è che io ho fatto una domanda puntuale su quante erano le osservazioni e quante firme c'erano a disposizione di queste, e non mi è stata risposta, quindi cercherò di recuperare in altro modo questa informazione. Per il resto, la ringrazio come sempre. Grazie.
Grazie, possiamo a quella successiva, consigliere Bettinelli ed altri, avete oggetto banda ultralarga. A che punto siamo veramente? Lascio la parola con l'assessore Mazza. Prego.
Sì, faccio una breve introduzione. Bando ultra larga, parte nel 2015 dal governo italiano con l'approvazione della strategia italiana per la banda ultra larga. Poi intervento da parte di Open Fiber, la società composta da Cassa Depositi e Prestiti, viene riportata con questa interrogazione. Come intende coprire Open Fiber, ecco, il territorio nazionale? Innanzitutto si riferisce a due tipologie di interventi, comuni a più alta densità, che sono i cluster, e anche però quelli a bassa densità di popolazione, cosiddetti a fallimento di mercato. Sono aree in cui l'intervento non è conveniente economicamente, ma diciamo, con la sovvenzione dello Stato è possibile intervenire, non dovunque, come vedremo poi. Il piano prevede l'FTTH, cioè per to the home, fibra ottica per portare, ecco, una banda larga, ultra larga. Anche qui poi si è evoluto nel tempo il concetto di banda larga, si è partiti con i 30 mega, poi si considerano 100 mega. Adesso il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, proprio quest'anno, è uscito con la strategia italiana per la banda ultra larga verso la Gigabit Society. Per questo riprende, ecco, gli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea, che vorrebbe portare la banda ultra larga a un gigabit entro il 2030. PNRR, come ricordato sempre nell'interrogazione, ha stanziato più di 6 miliardi per progetti in questa direzione. E addirittura il PNRR si propone di portare questa connettività a un gigabit su tutto il territorio nazionale in anticipo nel 2026. Veniamo alla situazione di Sondrio. Open Fiber ha concluso il progetto Sondrio, che prevedeva il cablaggio di alcune zone della città. Allora, tanto la città vasta, diciamo, escludo, no, le stazioni dove evidentemente ci sono anche problemi tecnici più elevati e numeri inferiori. La parte della città vasta comunque non è tutta coperta, è coperta in relazione al piano che Open Fiber aveva presentato nel 2017. Al momento c'è anche TIM, che sta tramite la società FiberCop mandando avanti la propria rete di FTTH usando le proprie infrastrutture già esistenti, però senza un vero progetto come quello di Open Fiber, ma diciamo, per passi successivi in funzione un po' delle richieste e dei numeri. Poi si è passato un terzo soggetto, questo mandato agli uffici, non ne avevo contezza neanche io, Impred, che aveva un bando regionale per il cablaggio di tutte le porte. Comunque, venendo a Open Fiber, l'amministrazione ha chiesto a Open Fiber nel 2019, la richiesta, 8 marzo 2019, richiesta di completamento cablaggio fibra ottica nelle aree omogenee della città. Quindi questa richiesta se ne aveva già fatta. Open Fiber ha risposto dopo un anno, dopo settembre 2020, dicendo sostanzialmente che non c'è possibilità da parte loro di intervenire. In particolare, leggo due punti interessanti, ecco, Sondra è stata tra le primissime città in cui Overfiber si è impegnata per la costruzione della sua infrastruttura. Ecco, rivendicano di aver raggiunto, stato citato nell'interrogazione, 10.000 unità immobiliari, però dicono che inizialmente il progetto prevedeva di raggiungere 8.000 unità immobiliari e a seguito di sollecitazioni da parte dell'amministrazione ne hanno aggiunte 2.000, quindi ha raggiunto 10.000. È bene ricordare che la rete di proprietà di Overfiber viene costruita internamente con investimento diretto esclusivo della società in qualità di operatore privato. E quindi non possono non fare attenzione alla sostenibilità dell'investimento e in conclusione nell'immediato non ritengono di intervenire per estendere a ulteriori aree del nostro comune la loro rete. Però noi comunque ci siamo mossi per quello che potevamo, ecco, ribadisco il piano strategico nazionale, ci sono questi soggetti, il comune non ha competenze dirette in questo. Cosa può fare il comune? Beh, cosa può fare? Stiamo cercando di fare da facilitatore, raccogliere le istanze delle categorie dei cittadini, agevolare per quanto possibile anche le pratiche, cosa non da poco, peraltro non riguardano tutto il comune perché ci sono vari sottoservizi, quindi sono situazioni complesse. E poi anche coinvolgere altri operatori. Noi abbiamo avuto, come sapete, perché l'avevamo anche divulgato a mezzo stampa, dei contatti con Eolo e tramite una società locale abbiamo completato la fornitura di banda larga, cioè di 100 megabit, su tutto il territorio comunale, ma non con la fibra ottica, bensì con l'EF, Wi-Fi, Wireless Access. E questo è previsto anche proprio dal piano nazionale, cioè si dice estendere la rete con la fibra ottica e col supporto del wireless. È naturale che in certe situazioni, non ci sono i numeri, i costi sarebbero sostenibili per portare la fibra ottica comunque, ma già 100 mega si può considerare una banda ultra larga, sì, è una cosa accettabile e al momento sono tranne qualche piccolo ambito che ci sarà, perché essendo una trasmissione che avviene tramite antenne ci sono degli spazi che magari limitati perché non sono ancora coperti. Abbiamo avuto contatti, dicevo, anche con la società Euro e che ci hanno posto che si stanno muovendo per una nuova tecnologia che consentirà col wireless di arrivare a 300 mega. E quindi adesso noi cercheremo di approfondire e di stimolare e intervenire nel territorio.
Tarquino. Senta Tarquino.
Il Tarquino, ho detto, è stata l'ultima parte coperta col wireless.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Bettinelli, prego.
Grazie. Allora, ringrazio per la risposta. L'intervenzione è volta innanzitutto a fare un po' di chiarezza, perché il tema della fibra sembra semplice, ma come ci ha spiegato l'assessore è un po' più complesso. Cioè non basta dire la fibra, in verità ci sono diversi tipi di fibra, ci sono diversi tipi di cablaggio, di step che si hanno fino ad arrivare a una fibra fino a casa. Cioè chi pensa di avere la fibra quando la fibra arriva all'armadio e poi c'è ancora un vecchio cameramano che gli arriva a casa con delle qualità, delle prestazioni del tutto scadenti in alcuni casi. Quindi è importante riuscire ad aumentare il cablaggio di tutta la città. Effettivamente basta guardare sul sito di Overfiber e inserire l'indirizzo per capire le aree di Sondrio che ancora hanno dei problemi e non sono ancora collegate. La parte est della città, dopo Vianani, dove ci sono anche degli insediamenti, diciamo, di impresa, ha dei problemi. Nella parte nord ci sono dei problemi, ci sono diverse parti, anche il sud ci sono. E questo tema è importante e tutte le evidenze dell'importanza della fibra sono state messe anche nell'interrogazione, la telemedicina, il collegamento delle imprese. Io capisco che a livello di famiglia poi magari ci si può accontentare di qualcosa di meno per la DAD o così. però effettivamente è un servizio che ormai è richiesto in maniera estremamente puntuale ai cittadini ed è che sono perfettamente consapevole che non sia facile innanzitutto interloquire con le imprese e con i soggetti che si prestano alla posa della fibra da parte del comune e che gli strumenti del comune siano non dico limitati ma che non si possa pretendere tutto quello che si vuole, però è evidente che come ci ha detto l'assessore, affacciarsi in città a soggetti che si propongono di posare nuova fibra deve essere una delle possibilità che il Comune deve sfruttare per far valere quello che può per dare a tutta la cittadinanza. È ovvio che, adesso stiamo parlando della parte bassa, la possibilità di avere la FTTH, perché se no c'è una disparità incredibile anche solo da una via all'altra e questo non è corretto. Ci sono le risorse e il PNRR le ha messe a disposizione. Mi stupisce che arrivi qualcuno dica voglio cambiare le scuole, no? Perché il rischio è che, per come la vedo io, che spero di non aver preso nulla, che si cambiano due volte tante zone, ma poi rimane fuori quella zona che non è mai stata cablata. Quindi cerchiamo di spingere il più possibile. Per questo ringrazio per la risposta, sono soddisfatto perché vorrei che l'amministrazione puntasse su questa cosa. Noi abbiamo fatto l'intervento per capire a che punto siamo e non escludiamo di portare anche qualcosa di propositivo sul tema, perché è effettivamente un'esigenza. Nelle interlocuzioni che abbiamo avuto con cittadini e imprese, questo è un aspetto che ci è stato evidenziato come fondamentale. Vi ringrazio, grazie per la risposta.
Grazie, consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Zambone ed altri, 22 oggetto lavori in città, conclusi in età. Lascio la parola all'assessore Massera. Prego, assessore.
Sì, grazie, presidente. Allora, con riferimento ai due lavori indicati nell'interrogazione,
e poi viene tempo della votazione.
I lavori sono conclusi per quanto riguarda il bando luminoso, 160 nuove postazioni di pubblica illuminazione in varia natura, dalle tesate a nuovi pali con corpi illuminanti a LED che hanno interessato comunque porzioni significative della città, perché tutto l'asse via Tonale, via Aldo Moro, via Vanoni, via Toti, alcuni giardini pubblici, è stato un lavoro importante, si è concluso e chiaramente c'è voluto un po' per concludere la parte legata ai ripristini di quei masselli che adesso sono stati fatti, ma abbiamo sollecitato, come era il nostro fare, la ditta pagatrice e la sua pagatrice alla fine, anche perché poi erano subappalti i ripristini e sono stati, come hanno detto le richieste, sono stati effettuati, ma erano partiti dalla via Toti dove dovevano risolvere la situazione resa critica dal fatto che c'era un passaggio di disabile che abitava nella zona, quindi avevano privilegiato il ripristino su via Toti, poi hanno avuto dei problemi che noi abbiamo sollecitato questo intervento e alla fine è stato fatto. Per quanto riguarda invece la parte di ripristino dell'ipotico su via Trento, lavoro ultimato. La sabbia viene utilizzata per tasare le fughe quando si ripristina il portico, spesso l'utilizzo della sabbia ma è necessario e deve essere anche lasciata per un tempo necessario appunto per favorire il caso. Dopodiché abbiamo chiesto a Secan di passare a smazzare le 10.000 aree, tutti i residui che erano rimasti, e il fare che sia stato fatto, però diciamo che era un po' nella normalità delle cose che quando è venuto il portico giustamente ci sono stati degli altri puliti che mi pare adesso siano risolti. Ecco, queste erano le risposte che penso dovessi su questi due.
Grazie assessore, lascio la parola al proponente, prego.
Grazie presidente, grazie assessore. Diciamo che se questa fosse stata una mozione si sarebbe chiesto il ritiro perché gli interventi sono effettivamente stati fatti. Io ho conoscenza delle sollecitazioni da parte dell'assessore e dell'amministrazione per il posizionamento dei masselli. Diciamo così, quei masselli sono rimasti ammucchiati per almeno un paio di mesi, quindi capisco che poi potrebbe essere un costo rimuoverli da lì e poi riportarli per riposizionarli, ma l'interrogazione è volta anche a evidenziare una criticità dal punto di vista della sicurezza, perché in particolare un bunker di questa massa era nelle vicinanze di una scuola, poi i ragazzi magari giocando, magari non pensando a quello che stanno facendo, fortunatamente non è successo niente, però diciamo che potevano anche finire in mezzo alla strada e provocare dei dispiacevoli episodi, quindi ecco, ringrazio per la risposta. E per quanto riguarda la sabbia, semplicemente ho avuto dei riscontri da parte di ciclisti che si sono trovati a fine lavoro in difficoltà. Io vi porto sempre quello che mi ha risposto lei stasera, e ho visto che comunque la strada è stata pulita. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo al punto 3, ratifica deliberazione di giunta comunale 230 del 27 ottobre 21, avete per oggetto settima variazione di bilancio previsione 21-22-23, lascio la parola all'assessore Monarini per l'illustrazione del punto. Prego assessore.
Allora, come al solito andrò per diciamo, responsabili o dirigenti dei vari servizi. La prima è tutto Bradanini, parliamo di una piccola variazione di 2.584 euro, andiamo alla dottoressa Casale nel 2021, vedete tutta una serie di movimentazioni dovute in parte anche ai trasferimenti straordinari dello Stato che vanno a compensare dei minori introiti o delle riduzioni, ad esempio sull'ulteriore riduzione che abbiamo fatto della tassa rifiuti, pari a 231.000 euro. Andando poi avanti, abbiamo sempre la dottoressa Casali, maggiori entrate per un contributo alle biblioteche. E ci sono degli spostamenti dove, come risultato, hanno 10.000 euro di contributi straordinari alle associazioni sportive. Stando al dottor Tirone, abbiamo tutta una serie di variazioni tecniche sul personale. Veniamo alla parte più, diciamo, non significativa, ma che interessa anche il punto successivo all'ordine del giorno, cioè l'inserimento dei fondi AQST nel nostro bilancio. Si prevede, abbiamo incassato il contributo della Regione Lombardia del bando Axel sull'impianto fotovoltaico della scuola di Gari, e utilizziamo una parte di avanzo di amministrazione libero per il restante 50%, vale 51.500 euro per la realizzazione. Abbiamo anche incassato il trasferimento per la riqualificazione della scuola dell'infanzia della Cinix, per dei lavori a piano terra per la sistemazione, e 924.896 di trasferimenti dei fondi AQST da parte della provincia e della Regione Lombardia per opere pubbliche. Adesso vediamo la parte delle spese. Come ho detto prima, 103.000 euro riguardano la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla scuola di Gari, 40.000 euro per la scuola dell'infanzia di Via Totti, oltre altri 200.000, circa 100.000 euro di miglioramento per la possibilità del sentiero verso la passerella delle Cassandre, e 825.000 euro di efficientamento impianti di illuminazione pubblica. 825.000 euro servono per coprire la proposta di progetto che verrà realizzata successivamente. Poi abbiamo, questo per l'anno 2021, per l'anno 2022 la Regione, la Provincia e la Regione Lombardia hanno già trasferito, cioè ci hanno già assegnato in anticipo 350.000 euro per manutenzioni stradali straordinarie. Andiamo al servizio di Toro Catelli, servizio sociale, che però non è una grande cifra, quindi pagano 7.000 euro, quindi ritengo di aver illustrato la variazione. Se poi qualcuno ha delle domande, sono a disposizione.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo. Consigliere Palotti, prego.
una domanda dal punto di vista della sequenza delle approvazioni. Cioè, è corretto che venga fatta una variazione di bilancio, appunto questi 825 mila euro che sono per andare a appunto finanziare e a permettere poi un eventuale progetto per l'illuminazione pubblica, quando di fatto il Consiglio Comunale non ha ancora deliberato questo progetto, cioè di procedere a questa cosa. È una cosa tecnica, nel senso che di fatto l'amministrazione ha i numeri per approvare la variazione, i numeri per approvare poi il progetto e naturalmente ci sono anche i soldi. Però dal punto di vista logico, così a impatto, prima un consiglio approva di montare un'operazione, dopodiché la giunta fa le proprie variazioni di bilancio, poi si ripassa in consiglio per le variazioni, per la regolarizzazione, in questo caso, degli impegni, eccetera. Cioè, è corretta questa la sequenza che si è fatta?
Prego, assessore.
Allora, diciamo che per avere i fondi della QST bisogna consegnare delle schede di progetto, queste sono già state consegnate tempo fa. Come sappiamo, questa amministrazione punta molto all'efficientamento energetico anche al fine di ridurre i costi energetici e avere appunto sia una riduzione dei costi sia una migliore utilizzo dell'energia. Questa richiesta parte da tempo, non è nata con i project, anche perché, come giustamente osserva il consigliere Palotti, deve ancora essere approvato. Cioè, a noi sono stati trasferiti da parte di provincia e di Lombardia dei fondi per il miglioramento e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. Quindi, se oggi non venisse approvato, se non ci fosse pubblico interesse, se non ci va d'accordo con il promotore, questi soldi restano a prescindere per un miglioramento dell'illuminazione, un efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica. Quindi non sono stati allocati per questo, cioè non per il progetto, sono stati allocati e richiesti già tempo addietro per poter migliorare l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. Quindi, è propedeutico relativamente, ecco.
Grazie. Se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Otto. E contrari? Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 21 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto successivo, nomina del Collegio di Revisione dei Conti triennio 22-24 e determinazione compensi e limiti per i rimborsi di spese. Il viaggio è vitto, lascio la parola all'assessore.
Sì, la nuova normativa prevede la possibilità di nominare da parte del Consiglio Comunale il Presidente del Collegio Sindacale. C'è stata l'estrazione di due membri, è stata svolta il 22 ottobre 2021 e la Prefettura ha comunicato al Comune sono dei nominati di estratti, che sono Gatti Luciano Angelo, è stato il primo revisore estratto per la nomina, e il Pellegrino Agostino, secondo revisore estratto per la nomina. Poi ci sono la prima, la seconda, la terza riserva e la quarta, che sono Noli Roberto, Cremona Giovanni, Nebuloni Carlo Alberto, Della Mano Antonio Bartolomeo. I primi due, come ho detto, sono stati estratti dalla prefettura, a noi il compito di nominare il presidente del collegio dei revisori.
Quindi i due nomi sorteggiati in prefettura vengono votati in modo palese dall'aula. E invece poi ci sarà voto segreto sul terzo nome, presidente, che è nell'elenco che è allegato anche dalla convocazione di quelli che erano idonei a poter fare il presidente. Consigliere Volpatti, prima.
Grazie presidente. Come abbiamo parlato, accennato in commissione, come ha anticipato l'assessore, ci sono stati un po' di cambi di normativa dal 2011 ad oggi e la prefettura ha provveduto all'estrazione di due membri del collegio dei revisori. Sono già state verificate le candidature dell'ufficio, quindi vediamo per corrente. Per quanto riguarda la terza candidatura, che è quella del presidente del collegio dei revisori, sono giunte 24 candidature alla regione del comune, una non è stata ammessa in quanto è giunta oltre il termine previsto dalle richieste, e visto che la nomina del sorteggio da parte della prefettura è caduta su due uomini, abbiamo valutato l'opportunità di candidare una figura femminile. E dopo un'accurata lettura di vari curricula, non è stato semplice, però valutando le esperienze lavorative, la nostra scelta ricade sulla dottoressa Romagnoli, che si è calato di dottore commercialista nel 1994 e ha ricoperto numerose esperienze nell'ambito degli enti locali come revisore proprio dei comuni. Grazie.
Grazie, quindi questa è la proposta per il presidente che verrà poi a voto segreto. Magari nel frattempo possiamo fare la votazione sui due nomi sorteggiati, così quello almeno come incombenza e atto del consiglio lo facciamo subito. Quindi se siete a favore di rettificare l'estrazione che è stata fatta dalla prefettura, chi è a favore? Astenuti e contrari. Intanto io nomino i tre scrutatori che vengono qua al banco. Intanto se consigliere Iannotti, prego.
No, una semplice curiosità, va benissimo la donna, nel senso che
non c'è un
retto a mio piede. C'è una norma che obbliga comunque l'alternanza o
no?
Non c'è, ok. Visto che
c'è
l'apertura, va bene, grazie.
Avendo fatto i due nomi eletti dalla prefettura, non c'è il vincolo del genere, diciamo che, come ricordava il consigliere, di solito nelle nomine è previsto. Quindi ci può essere un candidato uomo, ci può essere un candidato donna e sarà il consiglio poi a scegliere. Quindi io intanto, chi vuole venire a fare lo scrutatore, visto che la serata delle donne facciamo bugiatti,
volontaria,
Parolo. No, non è volontaria, è il presidente che li sceglie.
E va qui,
vai.
Se va loro, posso.
E sindaco, quindi abbiamo la rappresentanza di genere. Due donne e un uomo.
Adesso facciamo di più.
Intanto distribuiamo le schede. Quindi non so se c'è qualche altra indicazione da altri consiglieri sul nome
per la nominanza.
Adesso distribuiamo le schede. Scrivete in modo segreto il nome, poi per appello nominale. Facciamo di nuovo, siamo perché sono rischio di essere per appello nominale, poi passerà la dottoressa Di Tullio a ritirare la scheda e poi qui al banco facciamo l'estrazione. Sì, aspettiamo un attimo. Sì, tanto sta facendo il distanziamento. Sì, lascia stare. Anche perché non c'è. Ci sono due con lo stesso colore. È il problema loro. Poi vediamo se no.
avrebbe potuto avere delle case nei suoi problemi a lui. Anche perché, scusi, ma che non lo indicasse, ma che non lo indicasse, lo avrebbe fatto.
Invece, tutti vorrei che faccio una sorpresa.
Che non votava.
Che faccio?
Zoe, Andrea, Maspis, Cristina, Rota, Sergio, Benini, Patrizia, Mariconda, Gianmanco, Zoe, Sergio,
la segretaria, questa avanza.
Sì, manca. Volpatti, Raffaella, Motta, Magri, Bianchini, Tarabini, Palotti, Bugiatti, Pettinelli, Pizzino, Iannotti, Songini, Maspero, Zambon e Del Marco. Quindi adesso verifichiamo se i tre scrutatori, venite.
Adesso diciamo, le contiamo prima tutte le
volte. Posso stare qua?
Leggete, apritene una per volta.
Romagnoli. Vuoto.
Bianca.
Bianca.
Romagnoli.
Romagnoli.
Nulla.
No, Bianca.
Bianca.
Romagnoli.
Romagnoli.
Bianca.
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 Romagnoli.
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 Bianca.
Romagnoli.
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 Bianca.
Romagnoli.
Romagnoli.
È stabile.
Romagnoli.
Fine.
Romagnoli.
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 Bianca.
Mi conti le bianche così vediamo. Dovrebbe essere delle due mani.
Giusto,
sì. Giusto, sì.
Quindi hanno partecipato al voto 29 consiglieri, ci sono state 8 schede bianche e 21 schede con nominativo della dottoressa Romagnoli, quindi risulta nominata presidente dottoressa Romagnoli. Adesso facciamo un'ulteriore votazione, che è quello che è la votazione della delibera generale, compresi le due votazioni dei nomi e il compenso che è prevista nella delibera. Quindi chi è a favore della deliberazione? Astenuti e contrari. Quindi la proposta è passata all'unanimità. Passiamo al punto 5, regolamento di Nido La Coccinella.
Assessore.
Vediamo se l'assessore mi sente. Grazie. A vederli che ne lasciamo un mazzo proprio.
Vediamo il significato.
Che lo so.
Non è andato nessuno.
No,
per la prima sera basta.
Basta.
Vediamo se significa niente.
Chiediamo magari anche la sanificazione del microfono, così già fatto, lo mettiamo qua, assessore. Per illustrazione del punto 5, regolamento asilo nido La Coccinella, approvazione, modifica. Chiedo intanto attenzione che sento un po' di brusio. Prego, assessore.
Presidente, buonasera a tutti. Bene, con questa proposta proponiamo appunto di apportare alcuni adeguamenti al regolamento dell'asilo nido La Coccinella, regolamento che era stato approvato dal Consiglio Comunale il 28 novembre 2014. Queste modifiche rispondono alla necessità di adeguare il testo alle nuove normative. Quindi abbiamo recepito i cambiamenti normativi e rendendo il testo anche più flessibile, più adeguato a quello che sono i bisogni delle famiglie, in considerazione anche dei cambiamenti sociali in atto. Quindi ci sono adeguamenti prevalentemente formali. È stata appunto ben strutturata la questa stesura in modo tale che si possa vedere abbastanza facilmente quello che sono gli adeguamenti. I principi generali sono rimasti gli stessi, tranne il punto 4, in cui c'è riferimento alla carta dei servizi che viene diffusa con ogni mezzo al fine di favorire un'ampia e corretta comunicazione alle famiglie. Quindi viene ampliato il punto 4 della, dei principi generali. Poi per quanto riguarda i destinatari ci sono alcune modifiche e alcune cancellazioni. So, ad esempio, c'è l'inserimento nel punto 3 dell'avverbio che è stabilita annualmente dal dirigente del servizio. Per quanto riguarda il punto 4, parte salve invece che eccezioni delle disposizioni regionali, è stato inserito parte salve eventuali specifiche disposizioni. Nell'articolo 4 relativo all'ammissione all'asilo nido abbiamo una, diciamo, una sintesi dei criteri che vengono riassunti in quattro punti. Quindi invece che diciamo, la declinazione in questi nei vari sottogruppi sono stati semplicemente sintetizzati nei punti che riassumono e sintetizzano quello che era maggiormente declinato nel punto 4.2 del precedente regolamento, cioè si evidenzia sempre il fatto che si considerino le situazioni familiari problematiche che affettino il bisogno di supporto genitoriale in presenza di svantaggio sociale, disabilità o nucleo monoparentale. La situazione lavorativa dei genitori sarà considerata come quella economica e la residenza. Il punto 4.2.2, ecco, vede, diciamo, un inserimento di una novità. La graduatoria viene definita ordinando gli aspiranti all'accesso per appartenenza alle situazioni sopraindicate che generano l'appartenenza ad un gruppo tenuto conto dei seguenti elementi di priorità e qui si elencano sempre nucleo con minore capacità economica definita dall'indicatore della situazione economica equivalente o come previsto dalla legislazione vigente. La mancata presentazione della situazione economica comporta il posizionamento in coda del proprio gruppo di appartenenza. Viene evidenziato il fatto che i gruppi familiari residenti a Sondrio con minore o con almeno un genitore o un soggetto affidatario, i non residenti vengono ordinati in graduatoria successivamente ai residenti con gli stessi criteri sopraindicati. Quindi, diciamo, questa è un po' la novità di apertura ai non residenti. E poi anche ai minori figli di dipendenti comunali, indipendentemente dalla residenza, con entrambi i genitori con impegni lavorativi o appartenenti a un nucleo monoparentale. Quindi si è voluto rispondere, inserendo anche questo criterio a favore dei dipendenti comunali, a un bisogno che era da tempo stato espresso e anche per creare un maggior senso di aggregazione tra i dipendenti. Poi è stato, diciamo, meglio definito il punto 4.2.5, invece che semplicemente nell'anno educativo si è meglio precisato entro i termini definiti annualmente dal bando che regola le iscrizioni. Poi ci sono delle modifiche lessicali nel punto 4.3.4. Invece che può essere presentata richiesta di modifica, può essere presentata contestazione, la stessa cosa, la richiesta è stata sostituita con la comunicazione. E poi sempre nel 4.3.4 la valutazione rimessa al dirigente che provvederà a dare comunicazione scritta ai richiedenti e ad approvare l'eventuale nuova graduatoria immediatamente necessaria. Ecco, c'è il punto 4.4 relativo all'accoglienza. Nel precedente regolamento l'accoglienza era da completarsi di norma entro 2 settimane alla presenza di un genitore o un familiare. Nella parte che si propone, si riconosce una varietà di modelli relativi appunto a quello che è l'ambientamento dei bambini, che possono essere, diciamo, molto più flessibili e adattabili alle esigenze dei singoli casi. Quindi ci si esprime in questo modo. Le modalità di inserimento vengono definite dagli operatori del servizio, che quindi sono quelli che hanno la competenza di osservare e capire i bisogni. L'ambientamento avviene gradualmente nel rispetto delle esigenze dei bambini al fine di favorire orientamento e benessere all'interno dell'asilo nido, alla presenza di un genitore o di un familiare. E questo tipo di sperimentazione era già stata attuata con successo già nel 2020, perché appunto si era sentita questa necessità anche di adattare ai diversi bisogni queste modalità per l'ambientamento dei bambini. Poi abbiamo una correzione nel punto 4.5, incarico al servizio sociale viene meglio precisato, incarico al servizio sociale iscritti fuori termine. Per quanto riguarda la remissione, viene così riformulata: la remissione successiva d'attesa è subordinata al rispetto delle modalità previste dalla norma sanitaria vigenti tempo per tempo, anche perché sappiamo che in questi ultimi due anni le problematiche relative alle ammissioni possono essere caratterizzate in vari modi. Per quanto riguarda il punto sulle dimissioni, è stato meglio precisato in questo modo: la famiglia del minore può rinunciare alla frequenza a partire dal mese successivo alla presentazione della comunicazione scritta redatta su apposito modulo trasmesso e protocollato. Per quanto riguarda il rinnovo dell'iscrizione, è stato corretto l'ultimo punto. Il mancato pagamento della retta oltre al terzo sollecitato, al terzo sollecito, può determinare la non accettazione del rinnovo. E ecco, e da ultimo il punto 5.3 è stato intitolato il capoverso, invece che consulenza pediatrica, indicazioni sanitarie. Quindi l'asilo nido garantisce i servizi previsti dalla normativa vigente in merito agli interventi di prevenzione di comunità che appunto vengono adattati a quello che sono le normative. E poi abbiamo, ecco, un punto, il punto, l'articolo 7 per la compartecipazione economica. Di questo articolo il punto 4 è stato così declinato: saranno previste agevolazioni tariffarie in funzione della capacità economica definita dall'indicatore della situazione economica equivalente o dalle modalità previste dalla normativa vigente a favore dei nuclei familiari e residenza socio o nell'ambito territoriale, se assegnate dall'assemblea dei sindaci con dotazione finanziaria a carico dell'ufficio di piano o previa convenzione sottoscritta con i singoli comuni. Questo appunto si riferisce alla questione di aver aperto la possibilità di iscrizione anche non residenti, purché ci sia questo sostegno da parte dei loro comuni per quanto riguarda l'assegnazione dei voucher. E si conclude questa parte dell'articolo 8 relativo al rapporto con i servizi. Viene corretta la dicitura invece dell'azienda sanitaria locale, viene appunto messo la definizione attuale, cioè dell'Agenzia di tutela della salute della montagna o dell'azienda sociosanitaria territoriale, con i relativi acronimi. E questo, diciamo, sono gli adeguamenti proposti.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Vizzino, prego.
Grazie presidente. Allora, è chiaro che la premessa nella discussione delle modifiche a questo regolamento sul bio nido rimane sostanzialmente sempre la stessa, che è la stella polare, ossia il fatto che il bio nido sia stato sostanzialmente privatizzato. Ricordiamoci che si trattava dell'unica offerta educativa e gestione pubblica sulla fascia 0-3 anni che veniva garantita dal Comune di Sondrio. Resta quindi insieme al Comune di Sondrio la sola gestione amministrativa legata al mero funzionamento burocratico e amministrativo del nido, determinando quindi di fatto una delega aperta al privato sugli aspetti maggiormente significativi e che attribuivano all'asilo nido comunale una funzione pubblica con uno spiccato orientamento alla qualità del servizio. Sostanzialmente gli aspetti che interessano veramente i bambini, i genitori e i dipendenti dell'asilo. ma ormai abbiamo purtroppo già assistito alla spoliazione del ruolo pubblico di governance e di garanzia dell'equità di trattamento dei cittadini per un segmento, quello della fascia da 0 a 3 anni, che è estremamente importante e delicato. Ma anche in questa fase, rispetto alle scelte complessive e adottare la modifica del regolamento, il nostro giudizio non può essere negativo. Un regolamento che sicuramente poteva essere migliorato, visto che è stato scritto appunto nel 2014, quindi poteva sicuramente essere migliorato. Ma dalla lettura e dall'analisi delle modifiche effettuate dall'amministrazione si evince come viene svuotato dei contenuti essenziali ed importanti. Quello fondamentale è l'esclusione del servizio di controllo pediatrico, che rappresenta un valore aggiunto a forte valenza preventiva e di promozione della salute. Modifica che appare inaspettata, proprio perché nel capitolato speciale d'appalto del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, all'articolo 1, citava che la gestione dell'asilo nido comprende una serie di prestazioni educative, di cura, organizzative e amministrative e tutto quanto necessario per garantire il benessere dei bambini nel periodo di frequenza, come di seguito rappresentato. Prestigio sanitario. A titolo esemplificativo si segnala che l'asilo nido usufruisce della collaborazione professionale della dottoressa Rollina, specialista in pediatria per 80 ore annuali, con spesa complessiva pari a 4.000 euro annue. Proprio poi, in un momento così difficile anche per la salute collettiva, non ci pare di certo c'è una modifica azzeccata questa. E sicuramente non ci ha convinto, almeno quantomeno non ha convinto la risposta che è stata dall'assessore di commissione. Cioè la pediatra è andata in pensione o è prossima alla stessa. Ci mancherebbe che la pediatra non eserciti il suo diritto maturato. Ma questo non sta sicuramente a significare che non si possa continuare il servizio con un altro specialista. Proprio l'assessore afferma in un'intervista, cioè che è stata pubblicata sui giornali locali, che le richieste, cioè cito testuali parole, le richieste dell'amministrazione comunale sono contenute nel bando, di cui sono parte integrante e il servizio svolto dovrà soddisfare pienamente. Attenzione, che proprio questa esclusione del servizio pediatrico mostrerà la volontà di abbassare gli standard qualitativi dell'offerta. Questa logica risponde solamente sulla logica di riduzione del costo. Poi, anche per quanto concerne il punto relativo alla definizione della graduatoria, si sancisce l'esclusione in termini di priorità di una condizione di disabilità che può caratterizzare un componente del nucleo familiare. Altra cosa importantissima, cioè a me non risulta chiara, ma probabilmente non ho capito io, chi ha il compito di attestare questa condizione di fragilità all'interno del nucleo familiare? A chi verrà assegnato questo compito? Il rischio di effettuare delle scelte non del tutto dettate da criteri oggettivi è dietro l'angolo. Vi chiedo poi se è specificati come una disabilità, una condizione di vantaggio sociale possono tracciare a valutazioni annuali, cioè che vengono fatte di anno in anno. Mi pare anche molto confusa la modifica riguardante le agevolazioni tariffarie legate al diesel. Non si comprende se siano ancorate e dettate specifiche dotazioni economiche da parte dell'ufficio di piano o dei comuni di residenza del nucleo familiare. Dal testo della proposta non si capisce bene, non si dice chiaramente se l'attuale sistema di agevolazione tariffaria rimane vigente per i cittadini residenti nel comune di Sondrio o se invece cambia e si amplia solo in presenza di specifiche dotazioni economiche sia per i nuclei familiari residenti nei comuni dell'ambito territoriale dell'ufficio di piano che per quelli di Sondrio. La mia richiesta è quindi rivolta all'assessore dall'intero consiglio comunale di queste modifiche al regolamento, queste dal mio punto di vista si potrebbe fare una commissione, discuterne o proporre anche ora degli emendamenti che possono appunto migliorare queste città. Ho deciso di non investire nell'offerta di asili nido pubblici.
e quindi non si è guardato alla condizione della cittadinanza sociale delle future generazioni. Ma trovare anche delle modifiche al regolamento che
sono
peggiorative non mi pare una scelta quanto saggia. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Songini, prego.
Grazie presidente. Una migliore conciliazione dei diritti di vita e di lavoro sono fondamentali per servizi pubblici di qualità, anche in considerazione del fatto che alle donne spetta la responsabilità principale della cura in famiglia delle persone più vulnerabili, bambini, anziani, malati e disabili. Naturalmente il servizio del nido rientra tra questi servizi. Essendo servizio pubblico, dovrebbe avere come obiettivo quello di aiutare chi è più in difficoltà o ha più fragilità, quindi chi è servito dai servizi sociali, che deve occuparsi di persone disabili, di famiglie monoparentali, chi ha un livello economico più basso. La modifica dei criteri per la formazione della graduatoria alleggerisce molto, troppo, questi principi demandando al bando annuale. Ci sarebbe bisogno appunto di continuità e certezze. Quindi i criteri dovrebbero essere chiari e definiti nel regolamento, non si capisce appunto l'introduzione dell'essere figlio di dipendenti comunali. E se si vuole, si può fare un progetto di vita ambientale, che però è una cosa rispetto al servizio pubblico, potrebbe invece anche essere una cosa molto interessante. La modifica delle modalità di inserimento. Togliendo quel di norma entro due settimane non è banale, ma sintomatica del cambio di prospettiva tra la cooperativa e il comune, in particolare tra chi deve fare reddito e chi deve erogare un servizio. Di fatto sulla pelle dei bambini si determina un minor costo e quindi un maggior guadagno. Poi chiaramente la fattibilità c'è sempre stata, perché stiamo parlando di vivi e quindi è importantissimo seguire e adattare il percorso alla personalità di ogni bambino. Molto grave l'eliminazione della consulenza pediatrica. Non hanno convinto le giustificazioni adotte nella commissione, semplicemente perché non ci si può nascondere dietro le innegabili professionalità e competenza della dottoressa che ha svolto tale compito per tanti anni, e far credere che non ci sia nessun medico altrettanto all'altezza. Questo servizio era un'eccellenza offerta ai bambini e alle loro famiglie. Quindi vediamo un altro risparmio sulla pelle dei bambini. Ma perché? Questi soldi vengono dirottati per un altro servizio? Si potrebbero cercare anche altre soluzioni, come ad esempio una collaborazione con il consultorio, con accenti dedicati e preferenziali per gli utenti del nostro nido. O forse la cooperativa non gradisce la presenza di operatori esterni all'interno del nido, che potrebbero relazionare sull'operato della cooperativa stessa. Queste modifiche lasciano molti dubbi, ma lasciano sicuramente proprio vedere la differenza di visione che è ovvio che ci sia. Cioè queste cose erano prevedibili e attualmente arrivano, perché appunto un conto è un ente pubblico che eroga il servizio e quindi deve dare quel servizio anche a tanti perdita, diciamo, se ragioniamo sui canoni, costi e guadagni, mentre una cooperativa deve per forza rientrare nelle spese che ha e avere un guadagno. Quindi queste modifiche non ci convincono per niente. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Leggendo queste modifiche, vedo, come è stato detto nella presentazione, una cosa positiva, che è quella di aver aperto i non residenti, e la cosa positiva questa, che tra l'altro fa comodo in un certo senso anche al comune, perché nel momento in cui abbiamo esaurito tutte le richieste in coda possiamo accogliere i non residenti. Quindi è una mossa importante, però se le osservazioni che sono state fatte nei due interventi precedenti, il nostro gruppo le ha condivise, e anche da parte nostra
a trovare un regolamento con queste criticità evidenziate senza mettere in discussione questa sera, perché sono state presentate queste osservazioni in commissione ma non sono state accolte. Magari la proposta fatta inizialmente da Dentino, secondo me, di rivedere per passare a un'approvazione in un altro momento potrebbe essere accolta, e in difetto tentare perlomeno di modificare alcuni di questi punti che sono stati messi in evidenza, altrimenti parere assolutamente negativo all'introduzione di questo nuovo regolamento.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento. Vediamo se c'è. Sì, lascio la parola all'assessore, prego.
Ma io ecco, ho già ribadito anche in commissione che rimango dispiaciuta dell'atteggiamento nei confronti di questa cooperativa, che è estremamente seria e lavora da tantissimi anni garantendo una qualità di servizio nei vari ambiti in cui è presente. E ha lavorato con la nostra responsabile del servizio in maniera intensa, anche io stessa ho partecipato a degli incontri, ho visto veramente molto attenti e molto professionali. La nostra responsabile segue in maniera veramente scrupolosa tutto quello che succede al nido, ha redatto questo regolamento con un lavoro davvero accurato, e per renderlo poi quello che deve essere, insomma, un regolamento che deve durare nel tempo e adeguarsi ai vari cambiamenti. Quindi io ecco, rimango stupita del non apprezzamento di tutto il lavoro che c'è dietro alla stesura di questa nuova versione, e ripeto, non comprendo questo atteggiamento di diffidenza nei confronti della cooperativa e questa continua sottolineatura della questione di una cooperativa che ha come unico focus il profitto e non la qualità del servizio e la soddisfazione di fornire un servizio adeguato, e che è quello che io ho percepito e che percepiscono anche gli utenti. Non so, un esempio può essere stato: non avevano previsto l'inserimento della musica, è stata evidenziato come un bisogno delle famiglie e hanno cercato di adeguare la loro programmazione inserendo anche questo bisogno delle famiglie. Insomma, cioè, ritengo che abbiano un atteggiamento estremamente aperto, estremamente pronto al dialogo e all'accettare quello che sono i bisogni che emergono. Quindi non riesco a capire questo atteggiamento critico. Anche per l'identificazione delle situazioni di fragilità, all'interno del nostro comune, soprattutto tra il servizio istruzione e i servizi sociali, c'è una collaborazione strettissima, quindi le situazioni problematiche vengono rese note e si lavora per fare in modo di aiutare chi è in queste situazioni problematiche. C'è una strettissima collaborazione, per cui anche questo non è che c'è da stupirsi chi deciderà quali sono le situazioni di fragilità. La nostra responsabile del servizio istruzione lavora a stretto contatto con l'azienda sociosanitaria, con i servizi che si occupano delle situazioni di fragilità dei bambini, per cui insomma c'è un atteggiamento di estrema cura e di estrema attenzione a tutte quelle che sono le situazioni che ci sono nella nostra città. Anche l'atteggiamento nei confronti dei dipendenti comunali mi sembra, da parte appunto di chi fa parte del Consiglio Comunale, mi sembra un atteggiamento che non riesco a comprendere. E quindi ecco, ritengo che sia un regolamento che ha un suo valore, che è stato pensato e redatto con criterio, E ripeto, rimango stupita di questi atteggiamenti, soprattutto nei confronti di questa cooperativa, perché ritengo che faccia un lavoro veramente eccellente.
Grazie assessore. Quindi passiamo alla votazione del punto. Per dichiarazione di voto, consigliere Palotti. Dichiarazione di voto, consigliere Palotti. Lo trasformi in dichiarazione di voto.
Non so se sarò abbastanza abile.
Basta dire la fine, voto contrario.
Pur presentando degli emendamenti, questi non sarebbero accolti. Per cui credo sia un po' anche inutile a questo punto presentarli per poi far perdere il tempo nel dare un parere a favore, un parere contro a quei tre o quattro emendamenti che avrei voluto presentare e che avrei sperato si potesse andare a affrontare, ma portarli per far perdere tempo a tutti quanti e questo. Come dichiarazione di voto dico che non me la sento di approvare proprio anche solo per citare il punto forse anche meno importante, proprio l'ultimo, perché è meno importante, però per far capire che a volte si hanno visioni differenti. Per me, dipendente dell'alimentare, dell'azienda che ha un alimentare, che deve portare un bambino al nido e vedersi scavalcato da un dipendente comunale, per come criterio di preferenza, mi sembra una visione diversa. Questo è solo, io non me la sento di fare questa differenza. In un regolamento comunale, il fatto che sia comunale, questo dovrebbe dare ancora più valore al fatto che si pensa a tutti quanti e a chi ha più bisogno. Per me non ha più bisogno uno dell'altro, un dipendente comunale a un bambino, un operaio a un bambino, un artigiano a un bambino, ma i punti più importanti sono gli altri, ma la visione è differente. Ma io non ho niente contro le attività che gestiscono i nidi. Quando ho condiviso le osservazioni fatte da chi mi ha preceduto, forse mi sono espresso un po' male, erano le osservazioni puntuali sui punti che condivido, non l'aspetto della cooperativa non cooperativa. Per me lasciare introdotto un termine di norma due settimane e un tutelarsi, perché noi dobbiamo anche sorvegliare tra due anni, va via, non vince più il bando questa cooperativa, resta il regolamento. Un di norma aiuta a sopprimere un servizio pediatrico, è una perdita, è usare un servizio in meno. Io non capisco che miglioramento può essere questo.
No, ha già detto che è contrario. Consigliere Ghisino, sempre dichiarazione di voto.
Anch'io dichiarazione di voto a questa situazione, assolutamente contrario, mio e del mio gruppo. Però all'interno della mia dichiarazione di voto devo fare assolutamente una specifica che probabilmente c'è questa capita. Noi non abbiamo, e questo non deve uscire perché non è corretto, proprio non è corretto, un atteggiamento critico nei confronti della cooperativa, perché non è questo quello che è uscito stasera dagli interventi fatti dalla minoranza. Magari l'atteggiamento critico l'abbiamo verso chi assume politicamente la responsabilità di fare queste modifiche, che è il settore e la giunta e il consiglio. Per fare la prima specifica. La seconda specifica è non mi è proprio piaciuta, anche se non ne ho parlato appositamente, quella relativa alla priorità per i figli dei dipendenti comunali. Assolutamente un passo di disagio, che questo è quello che è passato dalla risposta del settore. Consiglieri di minoranza non vogliono, visto che fanno parte del consiglio, non vogliono dare priorità ai figli dei dipendenti comunali, perché è proprio un passaggio brutto e non reale, ma la critica che va fatta comunque vuole creare
una delle agevolazioni per i dipendenti e i dipendenti pubblici. Come posso dirlo, nel senso il comune non è un'azienda privata, cioè un'azienda che decide di investire e quindi di dare la priorità ai suoi dipendenti. Ovviamente questo poi non può piacere o può non piacere, ma questa è la realtà dei fatti. Grazie.
Grazie. Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto 5 del regolamento asilo nido alla Cucinella, approvazione e modifica. Astenuti. E contrari. Quindi la proposta è approvata con...
Aspetta, mi manca uno.
Era astenuto...
Uno e otto.
Siamo 29 perché hai dato...
Prende la gara. Io ho fatto 30 adesso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20... 20, 3, 6, 10, 21 favorevoli e 1
astenuto. Quindi la proposta è approvata con 21 voti favorevoli, 1 astenuto e 8 contrari. Passiamo al punto 6, proposta finanza progetto ex articolo 183, punto 1 lettera D, legge dell'11.9.20 numero 120, relativa alla concessione e svolgimento dei servizi di riqualifica, efficientamento e fornitura di energia elettrica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica per attività inerenti ai servizi Smart City, approvazione del progetto di fattività, dichiarazione di pubblico interesse ed inserimento dell'opera nella programmazione triennale dell'ente. Lascio la parola all'assessore Mazza per l'illustrazione, vi prego.
Grazie. Dunque questa sera siamo qui per recepire la proposta di finanza del progetto presentata da un proponente, in specie Varese Risorse, società del gruppo CSM Arma. È stata lamentata dagli uffici la fattibilità di questo progetto e abbiamo sancito l'interesse pubblico. Questo progetto è partito molto tempo fa, con la relazione del DAIE, il documento sulla dimensione esterna, che nasce sulla base della legge regionale 31 del 2015 e si occupa di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna, di risparmio energetico, di riduzione dell'inquinamento luminoso e anche di spazio, diciamo, inserendosi nella riqualificazione con le opportunità di questi intelligenti. Diciamo, in relazione a questo abbiamo come amministrazione approvato delle linee guida per un cessimento di secondo livello, questo sulla base di un documento che ci hanno elaborato i nostri consulenti tecnici. Sapete già tutto un po' di questo, ma faccio un breve riepilogo giusto per intervenire. Questo cessimento di tutta la nostra infrastruttura dell'illuminazione, che comprende circa 50.000 fasi, più quasi elettrici e varie situazioni, ha portato poi il 28 maggio del 2020 ad approvare il DAI e quindi il costo comunale. Abbiamo incaricato dei consulenti, sia tecnici, sia per la redazione del DAI, l'architetto Boso, che poi perseguisce nella proposta del progetto, l'ingegner Chioglia, e era in commissione anche sentito scrivere il progetto, e anche i consulenti per la parte economico-finanziaria, il docente della Bocconi, che ha seguito in particolare i finanziari nostri, per analizzare il piano finanziario dell'intervento. La proposta, ecco, perché ho anche questa premessa relativa al DAIE e alle linee guida del censimento, perché è importantissimo questo project, noi non l'abbiamo subito come avviene purtroppo spesso in altre situazioni, nel senso che il proponente si affaccia, individua un ambito di intervento e il comune decide se è interesse pubblico oppure no. Noi non li ha subito, ma l'abbiamo guidato perché avevamo gli strumenti per farlo. Avevamo dei professionisti competenti, esperti in queste materie, e avevamo il documento di riferimento, che era un documento di pianificazione sull'illuminazione, il DAIE, che i comuni hanno, abbiamo voluto, che rispecchia esattamente la situazione della nostra città, e quindi sulla base di questo è stato possibile arrivare a questo progetto che vi parliamo questa sera, che è un progetto di fattibilità tecnico-economica, ma che comunque contiene tutti gli elementi che poi, se li conseguiremo, porteranno a un progetto esecutivo e quindi alla realizzazione dell'intervento e all'intervento con questo tipo, perché riguarda tutta l'infrastruttura delle condizioni cittadine. Per dare evidenza di questo percorso, è passato il tempo, lo sapete, ma non è passato in vano. Le risorse ha presentato ben tre differenti proposte, o meglio aggiornamenti della stessa proposta in marzo, in luglio e in ottobre di quest'anno, proprio perché abbiamo avuto un'interlocuzione che ci ha, nella quale abbiamo richiamato soprattutto le richieste del DAIE e abbiamo esigito che venissero colte. Cosa prevede questa proposta? Prevede naturalmente il licenziamento e la riqualificazione, la riduzione dell'inquinamento luminoso, la Marzitti, i pali, come dicevamo, sono pali intelligenti, cioè possono supportare sensori di varia natura. Il vantaggio è il collegamento con la rete Wi-Fi. In questa fase verrà subito installato il sistema di telecontrollo, che ha una doppia valenza, sia legata appunto alla Marzitti, ma anche proprio all'efficientamento energetico, in quanto con il telecontrollo è possibile regolare l'intensità, in più ci sarà vista del progetto la messa a norma dell'impianto, perché non si può riqualificare una nuova infrastruttura e non mettere la norma. Mettere la norma cosa significa? Non significa fare il lavoro che sennò ho fatto bene, ma significa nel nostro caso anche, per esempio, attuare degli infringimenti, perché la norma sull'illuminamento delle strade prevede che ci sia certa distanza tra un palo e l'altro, per esempio, quindi dove questa situazione non si verifica bisogna effettire. Questo cosa comporta all'interno del piano economico finanziario? Comporta che gli effettimenti non sono voci che danno risparmio energetico, sono voci pure che bisogna aggiungere. E poi ci sarà l'illuminazione monumentale, per la quale anche noi abbiamo insistito perché venisse inserita sempre sulla base di quello che ci vantaggia, e quindi daremo esalto ai monumenti cittadini noti e anche alla via dei Palazzi come, diciamo, un monumento sviluppato lungo le vie. I consulenti della Bocconi in particolare hanno prestato molta attenzione a cosiddetti modello A e modello B, cioè il modello A è quello che consente un intervento solo sulla base del risparmio energetico ottenuto. Ecco, ricordo che con la nuova illuminazione a LED e con tutte le caratteristiche ci sarà un risparmio stimato del 68% rispetto ai consumi attuali. Delta consente, pagando il comune la stessa cifra di consumi, ci consente di fare interventi, quindi di riqualificare l'infrastruttura. Allora, questo è il modello A, poi c'è il modello B, ovvero le aggiunte che non generano risparmio energetico, ma che sono necessarie, sempre gli investimenti o l'illuminazione monumentale, la stessa Smart City. Questo progetto prevede un importo totale a valore economico di 3.600.000 euro per una durata di 20 anni. Come dicevo, sostanzialmente la quota del comune annuale rimane invariata. Si era fatto cenno nelle prime commissioni alla possibilità di fare un intervento in proprio, gestito dai nostri uffici. I nostri uffici hanno ritenuto che non sono strutturati per poter affrontare un lavoro di questo livello, non solo, c'è anche l'aspetto del rischio del partenariato pubblico-privato, come definito nel codice degli appalti, tutela in questo senso le amministrazioni, perché la locazione del rischio viene porta in capo al concessionario. Adesso se è approvato, diciamo, il prossimo passo sarà finire una gara per venire a un progetto definitivo esecutivo. Dopodiché vanno valutati, se facciamo quindi altri proponenti, per scegliere il progetto migliore e poi dopo si procederà a quello.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Consigliere Palotti, prego.
Grazie per aver ancora riillustrato il progetto che, come già detto anche, ho già detto anche in commissione, naturalmente è molto apprezzabile l'aspetto, l'intenzione, la strada del voler ridare efficienza agli impianti. Anche a livello economico è molto percorribile la cosa. Io però resto abbastanza pensieroso sull'aspetto della strada percorsa per arrivare qui, per quanto riguarda i progettisti, chi ha avanzato questa proposta. Se è vero che, come è stato detto, noi non abbiamo subito questo delle proposte, ma siamo stati noi a cercare e a voler trovare un'azienda che facesse una proposta per poi dopo utilizzarla come base per fare la gara che è stato appena detto si farà. Ma io sono quasi convinto che quando un progetto è redatto nei minimi particolari, con tavole su tavole, studi, confronti, prima la volta con una seconda interlocuzione, poi la parte finale, quella che è stata presentata anche in commissione, chi ha preparato la varese risorsa, ha preparato questo studio, l'ha fatto perché intende prenderlo questo lavoro. Ma questo di fatto significherebbe che se io, per quanto ne poca ne so di appalti, di affidamenti di gara, ho poca fiducia che arrivi lo sciacallo che si trova la presa già pronta, un'azienda che riesca a proporsi e si porti a casa il bottino. Questo per dire la mia perplessità detta anche in commissione, certo, io avrei sperato che e spero ancora che la nostra azienda di valle, la EDD, SIDD, forse lei a fare la parte del leone. Io avrei sperato che invece di Varese Risorse, pur facendo parte della stessa holding in cui è confluita la nostra azienda, comunque è un'altra azienda, non è la nostra azienda di valle. E quindi avrei sperato che invece di quel nome ci fosse Redi Valterina Valciavenna, AEDI Energie, qualche cosa. Perché penso che comunque è vero, dica il migliore, dica chi ci dà più risorse, però noi è che ci permette di avere il meglio, spendendo magari di meno, che ci dà più garanzie, eccetera. Ma io avrei voluto che queste garanzie, queste cose fossero state fatte dalla nostra azienda qui, perché noi siamo comunque soci di questa società di servizi, il lavoro comunque poi magari verrà svolto ancora, visto che sono assieme, forse qualche la gestione, le manutenzioni, forse alla fine questa varia delle risorse si appoggerà alla nostra preti Valtellina Valchiavena, non lo so, a me piacerebbe che non si andasse a sfavorire la nostra azienda, certo se non è competitiva, non ha le competenze, non ha le capacità di poter dare quello che il comune giustamente sta percorrendo, perché noi vogliamo una città che consumi di meno, che si faccia adesso il bando, che si illuminino le zone, come si è detto, in modo più corretto in base all'utilizzo, l'illuminazione monumentale, i pali smart, tutte queste cose, se la nostra azienda non è in grado di farlo, ma io ho il dubbio, è stato fatto, come ha detto anche il commissario, che parte sono stati fatti, mentre si può fare qualche passo per far sì che la nostra azienda non perda, non dico non perda il bando, ma non ci perda tutta questa operazione, non sia stata o in grado di partecipare, non lo so.
Consigliere Iannotti, prego.
Grazie Presidente. Io credo che gli obiettivi che sono scritti da questa delibera sono le qualificazioni degli impianti, l'illuminazione, l'ampliamento, il telecontrollo, la valorizzazione delle piazze e dei monumenti siano tutti obiettivi oggettivamente lodevoli. Sono un po' anch'io perplesso il fatto che si utilizzi questa strada. Sarà perché io ho un brutto ricordo del Project Finance. L'unico progetto a cui ha partecipato e attuato questa amministrazione, almeno a mia memoria, è stato assolutamente disastroso. Poi non è vero che si scarica, cioè non è vero, è vero che si scarica la responsabilità sui soggetti esterni, diciamo, però non è che nel momento in cui si sottoscrive il project i problemi sono finiti. Non è assolutamente vero questo. Quindi rimango convinto che forse dopo l'assessore Mazza dice abbiamo sentito che non si riesce. Ecco, però probabilmente io almeno avrei tentato di perseguire la via della gestione in house direttamente dal comune, anche perché ci sono verranno avanti opportunità veramente importanti attorno ai finanziamenti a fondo perso col PNRR. Mai come ora. Quindi con queste risorse probabilmente si poteva riuscire a gestire la cosa all'interno. Ovviamente bisogna creare un apparato, chiaro, non è che si può scaricare tutto sugli uffici. Siccome è un'operazione di 10 milioni di euro, si poteva anche pensare perseguire quella strada creando anche un ufficio dedicato. Ecco, alla fine, dal punto di vista economico, mi pare di aver capito che i costi sono simili a quelli che da quei prossimi 20 anni, a quelli che sosteniamo adesso, tra le spese per l'energia elettrica e le spese di manutenzione, ma primo, diciamo così, quel valore aggiunto, tutto quello che dicevo prima, quindi con discorso dell'efficientamento e quant'altro. È chiaro che oggi se si riesce a investire, magari anche con finanziamenti esterni, cioè posso capire un privato che magari, a parte che anche un privato adesso probabilmente ha aperto anche altri canali, però è un ente pubblico che è in grado di riuscire a recuperare finanziamenti pubblici per fare investimenti di questo tipo, quindi a fondo per tutto, ha l'opportunità di avere un ritorno economico negli anni, non di, con un'efficienza importante. È chiaro che adesso, dandolo all'esterno, avremo questi vantaggi, ma non avremo un ritorno economico, ma anche un ritorno, se non economico, in termini di soldi. Quindi ho un po' di perplessità legata al fatto che probabilmente bisogna fare un approfondimento maggiore per riuscire a gestirla internamente. Una domanda, adesso magari è già scuso perché le commissioni non sono riuscito a partecipare, magari già in MERS faccio una domanda che è già stata fatta. Qui si facendo i fondi provenienti dal PNRR. Ecco. Questi fondi vengono poi utilizzati per maggiori servizi da parte del comune, cioè se arrivano finanziamenti da parte dell'esterno che vanno a migliorare il quadro economico anche degli investimenti. Io spero, mi auguro che il comune abbia un ritorno in termini economici, ma quantomeno di servizi, anche magari economici, anche se è stato previsto, penso che non sia stato, però è meglio magari questo specificare.
Grazie consigliere, che sto parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, ho avuto la fortuna di partecipare alle commissioni dove si è parlato appunto di questo progetto e non me ne dubbierò così tanto, anche perché lì avevamo poi anche persone che tecnicamente ci hanno potuto dare anche qualche spiegazione in più. Parto diciamo dal mio parere, sarà positivo questo progetto, anche se non nego che ho qualche perplessità di questo tipo. Le ho già anche enunciate in commissione, sicuramente bisognerà stare attenti nella fase di progettazione definitiva, quindi nei prossimi passaggi, al discorso manutenzioni, al discorso sostituzione dei corpi illuminanti, perché sui documenti che noi in questo momento stiamo andando a esaminare su queste tematiche si parla di un 20-30% di livelli di flusso e riduzione, ma non è ben chiaro quando poi la ditta dovrà intervenire sui componenti. Quindi bisognerà poi anche, e su questo un po' mi ricollego alla critica fatta fino ad ora, al ruolo del comune negli anni. Nei documenti viene evidenziata l'importanza delle verifiche del comune che può avere tramite i propri tecnici per i livelli e l'efficienza del sistema. Da qui a 20 anni, onestamente, mi spavento un po' pensare di affidare una cosa nostra, che è la nostra illuminazione, con tutte le importanze che può avere, a un ente terzo che ovviamente è qui per comunque fare un investimento o un guadagno. Quindi, se da un lato non abbiamo, secondo me, l'infrastruttura a livello di azienda interna per poter andare a gestire e a proporre un sistema del genere, dall'altra parte penso che i nostri uffici, i nostri tecnici o delle persone incaricate dovranno poi verificare tutto questo. Dico questo anche perché mi è capitato poi di dover andare a richiedere gli investimenti, parlavo prima, degli interventi sull'illuminazione nel nostro comune, e spesso volentieri ho visto che ci sono già delle difficoltà con quello che abbiamo ad oggi. Mi sembrerebbe un po' difficoltoso cercare di trovare con le stesse spese all'interno delle nostre aziende e non cercare di avvalersi su ditte specializzate come quelle che poi stanno arrivando, non è detto appunto che sia poi la valida delle risorse. Per quanto riguarda gli investimenti, poi propongo anche questo, che visto che guardando i documenti ci saranno un centinaio di punti illuminanti ancora da poter inserire, oltre a un progetto che è già stato fatto, quindi andranno poi nel progetto definitivo esecutivo. Sarebbe il caso di chiedere direttamente alla cittadinanza anche per avere qualche punto in più e di raccogliere le varie segnalazioni che ci sono già state in precedenza, e assicuro che sono state diverse, specialmente pensando alle frazioni dove abbiamo zone completamente ancora escluse dall'illuminazione. Concludo dicendo che io appunto sono favorevole di questo provvedimento, tenendo ben fermo appunto le verifiche del caso sulle manutenzioni, anche perché qualche esempio in batteria non solo c'è stato, e in qualche caso problemi ci sono stati, specialmente sui lavori effettuati, sulle tempistiche, sulle manutenzioni, sulle sostituzioni, e quindi il percorso di verifica e di controllo, specialmente nei passi successivi, è fondamentale per non rischiare di trovarci 20 anni con l'impianto magari già morto o con dei problemi già prima, e noi diciamo dobbiamo andare avanti a pagare come facciamo già ora la componente energia. Grazie
consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, lo lascio la parola all'assessore per dei chiarimenti. Prego, assessore.
La rete risorse, hai visto, non la stessa cosa. Sono solo business unit della società CSM Aero, c'è chi si occupa di fornitura di energia, chi si occupa di manutenzione, però è la stessa società. Non posso addentrarmi più specificamente nelle suddivisioni, però è lo stesso progetto, quindi è ufficiale. Poi, per rispondere a Iannocchi, il discorso della gestione diretta del comune, sì, l'avevo già anticipato, non voglio ripetere, però ecco, sarebbe un passo molto impegnativo, i nostri uffici l'hanno escluso, ma effettivamente non ci toglierebbe comunque l'onere di andare a gara e gestire poi tutta la procedura praticamente con le stesse problematiche. Riguardo ai fondi PNRR, è stato proprio il consulente della Bocconi a insistere perché venisse inserita nella delibera questa clausola, per cui, ma non solo quelli, qualsiasi fondo venisse ottenuto riferibile a un intervento sulla pubblica illuminazione, sulla Smart City, dovrà essere inserito anche in corso d'opera nel project e quindi per prendere il lavoro dovrà tenerne conto e naturalmente i soldi ottenuti dal comune e ricadranno sul comune. Un esempio pratico di poco tempo fa abbiamo preso quei 900.000 euro per la via dei palazzi, prevedono non solo l'alimentazione ma anche videosorveglianza e realtà aumentata, abbiamo fatto presente che l'intervento andrà inserito all'interno del progetto. Adesso cerco di costruire perché i punti avanzanti, sì, diceva sempre la notte, i costi restano più o meno variati per 20 anni, sì, certo, perché con quel delta, dicevo, vengono pagate le opere. Dopodiché ci sono due aspetti ancora da considerare, che siamo a livello di studio di fattibilità. Con il definitivo e l'esecutivo si svilupperanno le progettazioni, per cui ci potranno essere anche margini di riduzione dei costi. Riguardo invece, e poi ci sarà la gara, e quindi ci sarà anche, si potrà fare avanti, abbattendo ulteriormente, no? E portando anche solo un abbattimento dei costi, ma anche opere qualitative. Riguardo la manutenzione e sostituzione dei corpi luminari, beh, certo, però è un problema che c'è sempre, a prescindere dal project, ce l'abbiamo anche oggi, nel senso che devi far valere un contratto. Io ritengo che un contratto così studiato, perfezionato, nel quale ci siamo avvalsi di consulenti, ci garantisca di più. Dopo, naturalmente, il Comune e i nostri uffici avranno l'onere di controllare e di far valere il contratto, però penso che questo contratto ci sia di più sotto questo aspetto. Il discorso della durata dei corpi illuminanti, la sostituzione, l'ha spiegato bene l'ingegnere Chioglia, io non sono all'altezza, però diciamo, il progetto prevede che non ci troviamo al 20° anno con la struttura da buttare e da rifare, ma c'è tutto un meccanismo per cui si arriverà qualche anno prima a fare le sostituzioni necessarie, però ecco, non mi sostituisco all'ingegnere. Ecco, il discorso di chiedere più punti di luce c'era del Marco. Dobbiamo fare il progetto definitivo esecutivo, quindi lì si valuterà esattamente la consistenza degli investimenti e si potrà proporre come interventi migliorativi, per esempio o anche la copertura di spazi al momento non coperti, si potrebbe chiedere di coprire il pago verde, voglio dire, poi nella gara si vedrà cosa offre il strategico.
Grazie, chiedo la parola anche al sindaco, prego.
Sì, io solo un flash su due o tre punti, perché è interessante questa discussione, perché tutti i temi, no, che sono stati sollevati sono quelli che preoccupano sempre quando io approccio una tematica del genere, in particolare un percorso pubblico-privato, no? Il tema dei fondi mi sembra interessantissimo, che ha citato il consigliere Annotti, i fondi che possono arrivare è stato proprio curato con attenzione. Nel momento in cui il comune dovesse riuscire a ottenere fondi, che siano dal PNRR o che siano dalla regione o da altro, questi fondi, se sono pertinenti all'opera, entrano e chiaramente il comune ne sconta il valore, con la possibilità di fare altro o di ridurre i suoi impegni. La possibilità però di avere un progetto pronto aumenta le possibilità appunto di intercettare queste risorse, quindi questo è un altro aspetto, no? Perché abbiamo visto che laddove avevamo i progetti pronti siamo riusciti a con più facilità partecipare ai bandi, che sempre più hanno dei tempi molto ristretti. La gara è comunque una tutela per tutti, perché noi possiamo anche avere dei dubbi, che li abbiamo tutti, magari ci siamo dimenticati qualcosa, magari non è c'è qualcosa che non va nella gara, magari siamo stati troppo larghi o troppo stretti. In realtà poi c'è una gara pubblica, quindi se i numeri sono corretti la gara poi lo ribadisce, perché su queste tematiche dell'illuminazione pubblica stanno venendo avanti moltissime gare. Perché? Perché queste infrastrutture non sono più viste solo, ne abbiamo parlato più volte, come il palo che illumina la strada, ma sono infrastrutture che governeranno poi le città sotto il profilo della Smart City. Quindi, come adesso c'è la gara a mettere le colonnine di ricarica, anche il fatto di entrare su queste infrastrutture pone le basi per il futuro sviluppo della città, e quindi ci sono tanti soggetti, anche molto coperti finanziariamente, che sono interessati a queste gare. Quindi io sono convinto che la gara poi parlerà chiaro, insomma, se ci sono margini di miglioramento della proposta economica che prevede questo studio di fattibilità, verranno aggredite in gara. Al consigliere Palotti vorrei fare solo un riassunto. Qualche anno fa la passata amministrazione ha conferito a IVV in ACSM Agam, comprese le farmacie, no? E da quel momento i comuni sono diventati un socio di ACSM Agam al 3,3%. ACSM Agam è una società quotata in borsa che ha dei soci pubblici che sono i comuni di Como, Sondrio, Varese, Monza, e in più c'è l'Ario Reti che copre il Lecchese, quindi non il comune Lecco. Ma di fatto ACSM è controllata dal GUEA. Per partire sui territori hanno deciso, quando c'è stato il conferimento di questi soggetti pubblici, di mantenere alcuni nomi sui territori, come IVB, Reti, quindi l'hanno deciso anche per mantenere un po' la territorialità, no? Però quello che sta venendo avanti è che c'era da aspettarsi, perché insomma nel momento in cui poi l'azienda fa le proprie politiche, è che alla fine tutti questi soggetti che afferiscono comunque alla galassia di ACSM Agam andranno sotto un unico marchio. La società sta lavorando, ci sono varie proposte in ballo. Noi siamo tenuti in considerazione come tutti i soci pubblici, perché abbiamo la possibilità di dire la nostra, di portare il nostro contributo. Però il fatto che oggi arrivi qui Varese Energia, no? Varese Risorse, è come se venisse a CSM Agam. E la nostra società locale è proprietà di ACSM, semplicemente fanno cose diverse. Nel momento in cui vanno a fare progetto di illuminazione, il soggetto proponente per ACSM è questo. Se vanno a fare altro, come il teleriscaldamento, la gestione calore, hanno altre business unit. Quindi questo è un po' lo schema. Non è che non è possibile pensare che ci sia ancora una società locale che può fare questa proposta. È un'operazione che è interessante, va condotta con attenzione, è stata condotta per il momento con attenzione, ci saranno però tutti i passaggi di gara, quindi questi garantiscono l'ente pubblico che poi appunto sul mercato va dalla proposta seria. si diceva, e qui dico anche sempre al professor Palotti, che noi abbiamo governato la proposta nel senso che avendo il DAIE abbiamo potuto dire a chi si proponeva di farci una proposta che cosa volevamo. Diverso è quando uno non ha l'idea o non ha lo studio prima e riceve una proposta, come stanno arrivando tante proposte alle città, soprattutto quelle più popolose, più dense di abitanti, e uno non ha magari gli elementi per poter giudicare, per poter capire. Per fortuna noi avevamo questo studio per aiutarci. Quindi è quella la conduzione che è stata fatta. Noi abbiamo detto, il DAIE che è stato approvato dal Consiglio Comunale, tra l'altro all'unanimità, se non sbaglio, aveva dato gli indirizzi. Noi abbiamo chiesto che questi fossero gli indirizzi da rispettare. Quindi adesso sta poi alle procedure, agli uffici, gestire al meglio questa gara, io sono convinto che potremmo portare un beneficio anche sotto questa tematica, e mi aspetto questo. Chiudo dicendo, ribadendo, se arrivano finanziamenti, e sono d'accordo anch'io con il consigliere Notti che è un momento dove i finanziamenti si possono intercettare. Non so se sul PNRR, perché del PNRR ormai parlano tutti, chiunque abbia una necessità di ci arrivare, non so se riusciremo a intercettare fondi, perché alla fine le tematiche sono tante, io spero di sì, ma anche il fatto che questo PNRR cali sul territorio per tramite degli enti locali è una criticità, nel senso che gli enti locali non sono strutturati a livello nazionale per gestire procedure di questo genere di grande dimensione. Quindi mi pare che si stia lavorando a livello anche di governo per cercare di aiutare gli enti locali a intercettare questi fondi. Comunque, se dovessero arrivare, è più facile intercettarli se si hanno le carte a regola, quindi i progetti pronti. Un po' come penso, e qui non so, chiedo al consigliere Notti se mi sbaglio, come quando è arrivato il bando periferie. Cioè, in breve tempo immagino che il Comune abbia raccolto le idee e i progetti, o comunque le idee almeno che aveva nel cassetto, e le ha calate su questa misura che è arrivata probabilmente senza grande preavviso. Quindi farsi trovare pronti oggi è diventato la carta vincente per andare avanti su tante richieste che arrivano. Grazie.
Grazie, quindi passerei alla votazione della proposta. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta è approvata con 22 voti favorevoli e 7 astenuti. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Chiudo la seduta. Buona serata.
Buona serata.
Non ci vediamo prima.
Non ci vediamo.